Invece la prima cosa è un ringraziamento a voi. Io ho voluto molto bene, voglio molto bene a Santa Melania, i suoi parrocchiani, tanti di voi ci siamo conosciuti nel tempo e guardavamo sempre alla grandezza di San Timofeo che era subito avanti, con le tensioni fra Lax e Palocco che sono proverbiali e che ci saranno sempre per fortuna. E beneficiate anche della mia benedizione, io ogni notte che passo qui mi invita qualcuno, vado in qualche riunione a Ostia, eccetera. Io sono abituato a parlare in piedi, ma così si sente meglio? Troppo... Ma io ho la voce fortissima, non è troppo forte? No? No, va bene. No, odio tenere il microfono in mano. Sono un po' strano, gli avete già capito. Allora, beneficiate sempre della mia benedizione la notte quando passo, e quindi all'Axa, ma insomma si estende poi ai quartieri vicini. E veramente con Don Angelo, è tanto tempo che ci incontriamo a Casal Morena, e adesso per la prima volta anche qui, lo ringrazio di questo invito. Allora, vi ho dato questa antologia di testi, più o meno l'avete ogni due persone, quindi se potete seguire diventa più facile rispetto proprio al testo, perché ho evidenziato in maiuscoletto e in neretto alcune parti che citerò, ma non vi preoccupate, le leggo sempre, quindi anche se non riuscite ad averlo va bene lo stesso. E volevo cominciare con una premessa, la premessa che a me sembra molto importante, ci aiuta un po' anche a vivere questo periodo di storia della Chiesa. Io credo che noi siamo chiamati sono sicuro, è la mia profonda convinzione, siamo chiamati non ad opporre i papi, ma a vederli nella loro specifica grandezza. Dio ci sta facendo una serie di doni successivi, pensate a Pio XII, Giovanni XXIII, poi Paolo VI, poi Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Benedetto, Francesco. Se voi provate a dire chi è il più grande, guardate che non è facile. Adesso questo Papa ne beatificherà altri due, canonizzerà altri due, no? Cioè riconoscerà la santità di due sue predecessori, no? Ecco, io credo che noi siamo creati non ad appiattirli, perché sono chiaramente molto diversi. Parlando dell'Evangelii Gaudium, noi entreremo direttamente nella novità di Papa Francesco, e io penso che noi siamo chiamati a non dimenticare la novità di Papa Benedetto e così dei predecessori, vedremo che lui ricita poi continuamente nel testo, no? Mi piace dire per esempio che di sicuro il grande dono di Benedetto per tutti quanti noi è stato questa apertura al pensiero, alla cultura, questo mostrare che la fede ha uno spessore, ha generato la vita nostra, la vita dell'Europa, la vita del pensiero. Pensate, faccio solo due esempi per arrivare poi subito all'Evangelii Gaudium. Pensate cosa vuol dire che nella prima enciclica Papa Benedetto citava Nietzsche, diceva, cioè, l'anticristo, cioè, cosa che non era mai successa prima nella storia di un documento papale. Si partiva citando il grande nemico della Chiesa del nostro tempo, il maestro del nichilismo, dicendo, Nietzsche diceva questo: se la fede rovina la sessualità, se io diventando cristiano non godo più del sesso, della famiglia, della coppia, della relazione, allora la fede non serve a niente, allora la fede è brutta. E nel documento affrontava questo grande tema, no? O pensate al Gesù di Nazareth, quando Papa Benedetto per esempio dice che il padre del figlio il prodigo, la parabola del padre dei due figli non è semplicemente una parabola del padre, ma è un annunzio di chi è Gesù, perché se il figlio secondogenito sono i pagani, i pubblicani, le prostitute, se il figlio primogenito sono gli ebrei, i farisei, eccetera, allora chi è il padre che fa la cena e invita gli uni gli altri? Questo padre è chiaramente il figlio, quello che sta realizzando l'amore del padre è il figlio che fa un banchetto e a cena già sta facendo festa con il secondogenito e dice al primogenito vieni. Invece Benedetto e Papa Francesco ci porta in una novità che è complementare e diversa, non abbiamo paura a dirlo, io credo che noi dobbiamo vivere questa diversità con grande allegria, con grande forza, sapendo prendere il dono di Dio che è sempre nuovo e che non ci fa mai perdere i doni precedenti, ma anzi ce li fa capire sempre di più. Noi lo vediamo innanzitutto da questo titolo, Evangelii Gaudium, e pensate ai gesti, pensate a questo, a questa realtà di questa prossimità di Papa Francesco. Vedremo che nel documento rientra. Pensate cosa vuol dire questo toccare le persone, essere una chiesa che continuamente sta in mezzo alla gente, no? Pensate, noi ci siamo già abituati alla messa quotidiana, cioè se voi state su Facebook la mattina alle 8 c'è già qualcuno che dice: il Papa nell'omelia ha detto della messa quotidiana, ha detto questa frase, il Papa ha toccato gli handicappati, il Papa ha baciato i fidanzati, il Papa, cioè ci apre ad uno stile che non è, che non rinnega ciò che è stato fatto prima, anzi lo può fare perché c'è stata una realtà precedente, ma ci dà un messaggio complementare. State vicino alla gente, state vicino ai bambini, state vicino gli uni gli altri, toccatevi, fra virgolette. In una cultura in cui le persone, come sapete, non si toccano, per esempio, è un tabù oggi, cioè nella scuola sembra quasi vietato che una persona tocchi un bambino, cioè un insegnante, se il bambino piange, ha paura di dire: ma se io lo abbraccio, forse il padre o la madre mi dice che non lo posso fare. Il Papa viene, gli viene messo il contatto fisico, umano, affettivo, amorevole, che è anch'esso grande testimonianza di Cristo, di ogni persona, no? E voi avete, lo trovate qui al numero 18, all'inizio anche dei fogli che vi ho dato, l'Evangelii Gaudium, lui lo afferma chiaramente, è la proposta di uno stile. Cioè, noi non troveremo nell'Evangelii Gaudium un documento sistematico, come avremmo trovato per esempio in un testo di Papa Benedetto. Noi troviamo uno stile e alcuni ambienti, alcune realtà, alcuni in cui questo stile viene incarnato, viene messo in evidenza per cercare di aiutare la Chiesa a vivere questo stile e cercare con questo stile di incontrare la realtà che c'è vicino. Il numero 18 dice così: tutti i temi che io tratterò in questo documento aiutano a delineare un determinato stile evangelizzatore che invito ad assumere in ogni attività che si realizzi. Quindi, se volete, ci sono delle cose di una comunità parrocchiale che non ci sono qui dentro, lui lo dice chiaramente, ma questo suo documento vuole essere l'invito ad assumere questo stile. E si potrebbe dire, mi sembra importante per dare almeno uno sguardo subito generale, che il documento Evangelii Gaudium, questa esortazione apostolica, tocca come tre aspetti della vita della Chiesa. Li diciamo all'inizio e poi dopo ci torneremo, come lavorando a cerchi concentrici che si stringono sempre di più, no? Nella prima parte il testo parla moltissimo dell'annunzio del Vangelo, del fatto che il Vangelo ha un cuore ed è un cuore che oggi è tanto più necessario perché le persone sono lontane dal Vangelo, perché le persone non conoscono il Vangelo, non ne conoscono la gioia, e quindi non c'è semplicemente in gioco un aspetto peculiare. Il Papa dice più volte: stiamo attenti a non parlare subito delle questioni secondarie, perché il problema oggi è il centro del Vangelo, il centro è il senso della vita, il centro è Dio, è Cristo, no? Se volete, è un invito anche a saper scherzare su alcune cose senza entrarci subito. Se voi andate a parlare, non so, in una casa oggi, la prima domanda che vi fanno: ma i divorziati risposati possono fare la comunione, sì o no? Il Papa... Uno dovrebbe dire: questo non è un problema, questo non è il cuore del Vangelo. Cioè sapere anche mettere da parte delle cose. Se un prete va in una casa, gli parlano subito del celibato dei preti, dei preservativi, una serie di cose che non sono il cuore del Vangelo. E il Papa dice: se noi non andiamo al cuore, quella cosa lì non si riesce a spiegare. Sapete che per esempio tutti affermano sempre in Italia di avere un parente prete, una parente suora, cioè c'è questo rapporto strano con la Chiesa nei pellegrinaggi che facciamo con Santa Melania. Addirittura la nostra guida araba ci disse: ah, ma io ho uno zio prete musulmano, non so come sia possibile questo, ma cioè le persone hanno questo rapporto, no? Per esempio mi colpì una volta, per dirvi, vi faccio due esempi di questo andare al cuore. Una volta, ricordo, si stava parlando in televisione dell'eutanasia e si parlava della dignità, della sofferenza, se la vita, se la qualità della vita, sapete che i giornalisti cominciano a discutere, prendono il caso, ma il caso di quella persona, ma quella vita non è degna. E c'era un prete, un vescovo bravissimo, che parlando a un certo punto disse: scusate, ma la domanda vera non è se quella persona ha dignità, ma la sofferenza che senso ha? La sofferenza ha un senso oppure non ha nessun senso? Un vecchio di 80 anni, la sua vita ha dignità o non ha dignità? Una persona che è... cioè, se io non rispondo alla domanda centrale, io non riesco poi dopo a vivere quella cosa concreta, non riesco a arrivare a quel punto, no? E il Papa dice: c'è un cuore. Vedete il numero 11? In realtà il suo centro e la sua essenza è sempre lo stesso. Il Dio che ha manifestato il suo immenso amore in Cristo morto e risorto, egli rende i suoi fedeli sempre nuovi, quantunque siano anziani, riacquistano forza, mettono ali come aquila, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. È una frase del profeta, una frase che fra l'altro amava moltissimo Ayrton Senna, il grande pilota di Formula 1 l'aveva sottolineata sulla sua Bibbia, lui che correva ed è morto poi correndo, e diceva: solamente Dio mi dà la forza di correre anche quando sono stanco, mi dà forza di andare avanti. C'è un centro che rende bella la vecchiaia. La vecchiaia non è bella perché sei vecchio, è bella perché c'è Cristo, perché un vecchio che prega, un vecchio che è generoso, un vecchio, lui, la sua vita è più bella di un giovane, se Dio è vero. In questi giorni è venuto a salutarmi qualcuno dei catechisti, dei catecumeni, sapete, i battezzandi adulti, e ho parlato loro l'altro giorno e dicevo questa cosa, mi ha colpito il silenzio che c'era perché loro lo capivano benissimo. Dicevo: vedete, voi chiedete il battesimo, ma noi non parliamo del battesimo, parliamo della fede, perché se il battesimo non è vero, la vita non ha alcun significato. Cioè, solo se il battesimo è vero, la vita umana è bella e ha un senso. Ma se noi non siamo figli di Dio e siamo destinati alla morte, perché vi innamorate? Perché diventate amici? Perché scrivete libri? Perché vi preoccupate delle vacanze? La vostra vita non ha né capo né coda. È andare, il Papa dice, dobbiamo andare al centro, cioè al cuore. C'è un cuore che è il cuore del battesimo. Il battesimo è il cuore, ma il cuore del battesimo è la presenza di Dio, è che la vita ha un senso, perché Dio è il garante del significato della vita. Però c'è un secondo aspetto, andiamo a pagina 2, punto 2b, la necessità di una formazione che aiuti a maturare. Questo cuore che deve sempre emergere, cioè oggi con i nostri colleghi di lavoro, con i nostri... il problema non è cosa la Chiesa pensa dei risposati e divorziati, ma è: vale la pena credere? Ma se credo o non credo cambia qualcosa o non cambia niente? Cioè il problema è il cuore della fede. Ma d'altro canto questo cuore ha bisogno di una formazione, ha bisogno di un cammino poi sistematico, ha bisogno di una catechesi, ha bisogno della liturgia, ha bisogno del cammino di vita, ma dentro questo cammino quello che sempre è la cosa più importante è questo cuore, è questo centro dell'annunzio, che è la cosa nuova anche per uno che sta da 20 anni nel cammino dei ragazzi, poi delle cresime, poi dopo dei ragazzi, degli adolescenti. Da voi ha fatto il gruppo di formazione giovanile, il GFG, poi dopo ha fatto Iana Wim, ha fatto, cioè se non è radicato nel centro della fede il suo cammino perde significato. Notate che il Papa dice, per esempio, a numero 164, siamo a pagina 2, quando diciamo che questo annunzio è il primo, ciò non significa che sta all'inizio e dopo si dimentica o si sostituisce con altri contenuti che lo superano. È il primo in senso qualitativo, perché è l'annunzio principale, quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre tornare ad annunziare durante la catechesi in una forma o nell'altra, in tutte le sue tappe e i suoi momenti. Cioè, è vero che poi c'è una formazione, c'è leggere il libro di Giona, c'è leggere il libro di Ruth, c'è studiare i comandamenti, c'è fare questo, ma in realtà in ogni cosa quello che a noi ci tiene attaccata alla fede è se la fede è nel suo cuore straordinariamente vera, bella, interessante. Io per esempio come catechista lo ripeto tante volte, torno a cercare di spiegarlo ai catechisti, no? Se voi avete un bambino che si è convinto della bellezza della fede, voi sapete che alcuni bambini sono contentissimi di venire in chiesa, di fare i chierichetti, di fare i ministranti, di venire all'oratorio, eccetera, no? Lo vedete in seconda media, quell'annuncio, quella gioia l'ha persa, guarda la sua catechista che in quinta elementare abbracciava, diceva sei la catechista più bella del mondo, tutto falso chiaramente, ma insomma i bambini, la mamma è la più bella, la catechista, cioè vi guarda e vi dice ma cosa vuoi da me? Cioè se voi non riuscite a spiegare a un ragazzo delle medie che la fede è la cosa più bella del mondo, un ragazzo delle medie non ha bisogno solo di una formazione sistematica, ma ha bisogno di ricapire la fede che aveva già capito da ragazzo. Pensate a un ragazzo delle medie che passa al liceo, guardate che un ragazzo che comincia a studiare Marx, Freud, Nietzsche, che comincia a innamorarsi della ragazza, che vorrebbe, cioè se voi non lo coinvolgete al cuore della fede, quello che lui ha già vissuto nelle medie lo perde. Ma se ci pensate vale i 50 anni, 53 anni, vale. Cioè il problema è che in ogni tappa della vita o tu capisci il cuore della fede, e poi le cose secondarie si può pure discutere, ma è saldo Gesù Cristo, la sua salvezza, il fatto che la vita ha un senso, la dignità dell'uomo, perché Cristo con la sua incarnazione e Dio creatore dice che la vita ha un significato incredibile, che ognuno ha una vocazione insostituibile in questa terra. Ma se questo non è vero, ma cosa me ne importa delle altre cose? Cioè nella vita noi abbiamo sempre da ritornare a questo cuore, dice il Papa, e questa seconda parte è quella che sviluppa di meno, se voi volete, quello che noi non troviamo nell'Evangelii Gaudium è una riflessione sul cammino ordinario della Chiesa. Lo trovate di più per esempio nella prima encyclica in Lumen Fidei di Papa Francesco, mentre è molto sviluppata la prima parte, questa parte sono pochi capitoli, ma si sottolinea questo aspetto che noi nella formazione ordinaria, negli anni di cammino, abbiamo sempre bisogno di tornare al cuore della fede. Un esempio, per esempio, io faccio spesso ai catechisti, no? Voi sapete, io mi arrabbiavo ai catechisti di Santa Melania, glielo dicevo scherzando, no? Io vi taglio la testa se vi sento dire i bambini non sanno fare neanche il segno della croce. A volte le catechiste dicono questa cosa, i catechisti, ah, ma questi bambini non sanno neanche. Io dico, il problema non è che non sanno mettere la mano qui, la mano qui, la mano. I bambini non sanno che il segno della croce è il vero amore del mondo, cioè chi non capisce la croce non sa cos'è l'amore, non ha capito niente dell'amore, perché l'amore è intrinsecamente, in un mondo in cui c'è il peccato, è un amore crocifisso. La croce è l'apparire dell'amore vero nel mondo che non era mai esistito sulla faccia della terra finché Cristo non è venuto. Il catechista non spiega dove si mette le mani, sulla testa, sulla spalla, ma spiega che la croce è il segno più grande che sia mai esistito nell'universo. E noi sappiamo che non amiamo come Cristo, noi sappiamo benissimo che ci imbestialiamo quando un altro ci tratta male, e noi siamo in tensione, siamo in una lotta continua con la croce, ma la croce è la vera novità del mondo, la croce è un inizio totalmente nuovo della storia. Allora Papa dice nel cammino sistematico si tratta di annunziare la novità del mondo, non si tratta solo di fare un cammino sistematico. Riuscite a seguirmi? Si capisce più o meno? Sì, almeno qualcosa. Bene. Terza parte 2C che scusate, una cosa che è importantissima secondo me ed è una delle grandi novità del Papa, ci torneremo dopo. Che cosa vuol dire questo, che c'è un cammino sistematico al cui interno si torna sempre al centro? Cioè non è che c'è prima il centro e poi il cammino sistematico, ma il centro sta dentro il cammino sistematico. Il Papa dice che noi dobbiamo avere grande stima dei sacramenti, grande stima di chi chiede il battesimo, grande stima dei ragazzi che vengono al corso di preparazione al matrimonio, perché in realtà l'avvicinarsi a chiedere un sacramento è implicitamente chiedere perché credi, ed è l'occasione che la Chiesa ha per annunziare il Vangelo. Io credo che noi preti ci metteremo molto, perché noi sono, se volete, anni che noi deprezziamo la richiesta di sacramenti, quasi la demonizziamo, no? Cioè, ma perché quelli credono il battesimo del bambino se non ci credono? Ma perché? Notate al numero 174, siamo sempre a pagina 2, il Papa dice: Abbiamo ormai superato quella vecchia contrapposizione tra parola e sacramento. La parola proclamata vive ed efficace prepara la ricezione del sacramento, e nel sacramento tale parola raggiunge la sua massima efficacia. Cioè, la parola, l'annunzio della fede, la conversione, la parola e il sacramento non sono un prima e un dopo, ma sono due cose che si legano continuamente. Io addirittura capisco che cos'è la fede quando viene battezzato mio figlio. Mi raccontava una persona che quando si è battezzato suo figlio si è messa a piangere, si è commossa, perché io capisco la fede esattamente vedendo mio figlio che c'è quell'acqua e quell'acqua dice: tu sei figlio di Dio, tu non sei una pulce, tu non sei uno scimpanzé, tu non sei un brufolo della storia, tu sei figlio di Dio, tu hai la vita eterna, cosa che noi non crediamo. Cioè il sacramento è evangelizzazione. L'annunzio non è solo una cosa che viene prima, ma addirittura nella vita di oggi, il Papa ci tornerà su questo, molte persone ricevono il primo annunzio quando vengono a chiedere i sacramenti, perché misteriosamente sono stati visitati dalla grazia, cioè sentono di aver bisogno di un'acqua che tocchi il loro bambino. Non sanno neanche bene cosa chiedono, ma sentono che il loro bambino senza quell'acqua non è pieno, gli manca qualcosa. E infatti numero 24 dice: la Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della liturgia. Cioè la Chiesa non evangelizza solo prima della liturgia. Se ci pensate, io l'ho vissuto a Santa Melania, per esempio, la messa è uno dei momenti dove viene più gente e molte persone si convertono per esempio stando a messa, cioè li conquista un'omelia, il clima che c'è in chiesa, cioè la liturgia ti cambia. Pensate, a me ha sempre colpito che per esempio nel cammino neocatecumenale, so che alcuni di voi sono del cammino, ci sono, mi diceva, 12 comunità, pensate che si chiede di stare dentro la messa fin dalla appena fatta la prima convivenza, cioè casomai è gente adultera, pluridivorziata, che non ama i suoi figli, che è ubriaco, però tutti i sabati sera cominciano ad andare a messa, perché da sola la parola non ce la fa a convertire l'uomo, la liturgia è più forte della parola per certi aspetti. Allora il Papa dice: certo, la liturgia è diversa dall'annunzio, l'annunzio è una cosa, ma in realtà la liturgia è anch'essa annunzio. Cioè, se noi parliamo della gioia dell'annunzio, noi dobbiamo oggi capire che la liturgia è annunzio. L'annunzio non viene solo fatto prima, ma noi scopriamo che è bello credere quando scopriamo che la messa, il battesimo, sono delle cose straordinarie. 2C, terzo punto di questa prima ampia visione, la dimensione sociale dell'evangelizzazione. Qui il Papa, questa invece è la terza parte, sono diciamo tutti i capitoli dalla metà in poi, sottolineano una cosa che è estremamente interessante, anche questa è una provocazione molto forte da prendere, da accogliere. L'evangelizzazione non avviene solo quando dico: Gesù è risorto, convertiti e credi al Vangelo. Ma l'evangelizzazione avviene quando io mostro che il Vangelo ti fa vedere la vita in maniera diversa. Io posso parlarti della scuola, posso parlarti degli immigrati, posso parlarti dell'handicap, posso parlarti della famiglia, dell'essere papà o mamma, e se io ti mostro che il Vangelo dà una luce nuova su queste realtà, tu arrivi alla fede perché il Vangelo ha una dimensione sociale. Cioè non è che c'è prima il Vangelo e poi la dimensione sociale, ma la dimensione sociale è intrinseca al Vangelo. Cioè il Vangelo è talmente radicato nella vita, Gesù è talmente il Signore, che subito nel Vangelo c'è la vita, no? Notate, siamo sempre a pagina 2. Vorrei condividere le mie preoccupazioni, numero 176, vorrei condividere le mie preoccupazioni a proposito della dimensione sociale dell'evangelizzazione. Precisamente perché se questa dimensione non viene debitamente esplicitata, si corre sempre il rischio di sfigurare il significato autentico e integrale della missione evangelizzatrice. Cioè io voglio, dice il Papa, io voglio parlarvi della dimensione sociale, degli altri, della famiglia, dell'aborto, dei poveri. Vedremo, l'Evangelii Gaudium è un documento molto morale, dove la morale è molto importante. È molto importante la vita con gli altri, perché se io non manifesto che Gesù ha uno sguardo diverso sulla vita degli altri, ma allora il Vangelo a che cosa serve? Cioè, se il Vangelo si parla di Gesù, ma non si parla della vita che noi viviamo, ma allora questo Vangelo è un Vangelo astratto, è un Vangelo fuori dalla vita, è un Vangelo inutile. Il Kerygma numero 177 possiede un contenuto ineludibilmente sociale. Nel cuore stesso del Vangelo vi sono la vita comunitaria e l'impegno con gli altri. Cioè, la vita comunitaria, l'impegno con gli altri, non viene dopo che io mi sono convertito, ma fa parte di questa novità del Vangelo. Vi faccio un esempio, questo a me è piaciuto veramente tanto, ognuno di voi ha delle cose che gli sono piaciute tanto di questo anno. A me, per esempio, ha colpito moltissimo le parole che il Papa ha detto quando ha parlato della mafia sotto a Gregorio VII. Io abito subito sopra, per cui l'ho sentito anche, cioè non lo sapevo che era lì sotto, dico ma cavolo, sta succedendo a 300 metri dove abito io, no? Lui ha detto ai mafiosi: io vi prego in ginocchio, cambiate vita, ve lo chiedo in ginocchio, ve lo dico per il vostro bene, perché il denaro insanguinato non vi darà piacere, non vi darà felicità, non vi darà gioia. Cioè, guardate che se voi non vivete il Vangelo, voi sarete dei disgraziati, voi state distruggendo i vostri figli, voi state distruggendo le vostre mogli e voi andrete all'inferno, state distruggendo la vostra vita eterna. Cioè, voi state rovinando la vostra vita e la vita della gente. Secondo me, questo ogni tanto noi dobbiamo dire, guarda che se tu fai questo, ti fai del male, cioè stai... Questo è un aspetto, è una dimensione sociale, cioè il Vangelo è Marco, Matteo, Luca, Gesù risorto, la Maddalena, il paralitico, ma il Vangelo è anche dire a te che sei mafioso: questa cosa è la tua rovina, questa cosa piangerai, cioè tu non ci dirai ho sbagliato tutto della vita, questa cosa ti sta, è la tua morte. Se io non esplicito questa dimensione sociale, è come se il Vangelo fosse annunziato a metà. Notate al numero 177, a metà, con la pagina 3, dice a un certo punto il Papa: nessuno può esigere da noi che releghiamo la religione alla segreta intimità delle persone senza alcuna influenza sulla vita sociale e nazionale, senza preoccuparci per la salute delle istituzioni, della società civile, senza esprimersi sugli avvenimenti che interessano i cittadini. L'avesse detto Papa Benedetto questa cosa? Lo avrebbero impiccato, gli avrebbero tagliato la testa, ma Papa Francesco dice questa cosa con, se volete, con la stessa forza, sono dei modi complementari di dire delle cose totalmente diversi, no? Ma Papa Francesco dice: se noi non ci preoccupiamo delle dimensioni sociali del Vangelo, il Vangelo non è annunziato. Pensate al tema dell'educazione, cioè, per esempio noi aiutiamo i genitori a diventare cristiani quando gli mostriamo che il Vangelo serve al loro rapporto con i figli. Cioè, se un genitore capisce che il Vangelo realmente rende più bello suo figlio, dice ma il Vangelo allora è una cosa seria. Ma se io invece l'educazione non mi interessa, non mi interessa la scuola, non mi interessa la catechesi, cioè la dimensione sociale vuol dire che senza il Vangelo mio figlio sarebbe più scemo, sarebbe più chiuso, cioè quella cosa appartiene al Vangelo. Se io mostro che nell'amore, se non c'è il perdono di Cristo, se non c'è, io dico che il Vangelo è bello perché io cerco l'amore, ma io devo capire che il Vangelo mi serve a vivere l'amore. Dove non c'è il Vangelo nell'amore, l'amore sfiorisce, l'amore si perde. Questa dimensione sociale è insieme al Vangelo. Allora capite che c'è l'annunzio del Vangelo, c'è la catechesi ordinaria, la liturgia, il battesimo, la catechesi dei bambini, dei ragazzi, degli adulti, il catecumenato. C'è la dimensione sociale, il lavoro, la famiglia, l'educazione, la politica, l'aborto, gli immigrati. Queste tre cose si legano. Cioè io non posso dire, io mi preoccupo di dire Cristo è morto e risorto, o di dire no, io questo no, ma io devo parlare della catechesi, oppure dire io devo parlare dei problemi sociali, ma queste tre cose, dice Papa Francesco, sono legate, hanno delle relazioni fra di loro. Punto terzo, che è importantissimo, a me piace moltissimo, i punti sono miei, fateci la tara, non, poi cambiateli a modo vostro. Proprio all'inizio il Papa dice una delle cose, secondo me, più belle di tutto il documento. Dice che noi siamo in un mondo che non sa gioire. Cioè l'annunzio del Vangelo è una cosa importante esattamente perché il problema del nostro tempo è la gioia. È la difficoltà a raggiungere la gioia. Perché in realtà senza il Vangelo non è così facile, io direi è impossibile, ma notate al numero 2, quindi siamo proprio all'inizio, torniamo indietro dopo aver fatto questa, il grande rischio del mondo attuale con la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata. Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi, non vi è più spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio. Cioè, il Papa dice che il grande rischio del nostro tempo, che sembra godurioso, il nostro tempo sembra un tempo dove tutti stanno bene, tutti sono felici, tutti fanno quello che vogliono, tutti sono pieni di piaceri, di vacanze, di feste, di sesso, di denaro, di mezzi tecnologici. In realtà, dietro questa realtà, è difficile intaccare l'aspetto consumista per arrivare ad una vera interiorità, dove tu ti accorgi degli altri e scopri la tua relazione con gli altri, ti accorgi di Dio e scopri la tua relazione con Dio. Quindi c'è un'apparenza, se volete, un rovesciamento di giudizio, no? Noi diciamo ai ragazzi oggi non vengono in chiesa perché sono troppo goduriosi, troppo goderecci, vogliono troppo. Ma non sarà che i ragazzi non riusciamo a farli venire in chiesa esattamente perché, come dire, non riusciamo a entrare nella loro tristezza, per esempio, nella loro, a volte nel loro ripiegarsi su delle cose che li schiacciano, che li opprimono, in certe mode che non sanno neanche loro perché stanno seguendo certi modi di vivere, no? E hanno invece un desiderio più grande, perché i ragazzi sono bellissimi, come sono bellissimi gli adulti. Cioè in realtà ognuno di noi, se guarda dentro, lo sa che alcune cose che fa, che vive, non lo portano da nessuna parte. Punto settimo, non ho saltato tante, cioè chiaramente ho preso solo la tentazione appare frequentemente sotto forma di scuse e recriminazioni, come se dovessero esserci innumerevoli condizioni perché sia possibile la gioia. Cioè tutti noi diciamo, beh, ma io non sono felice perché ho questi problemi, ho queste recriminazioni, ho queste scuse. Cioè in realtà non sono felice non perché non sto preoccupandomi degli altri, non sto preoccupandomi di Dio, ma io non sono felice perché questo, perché ci sono questi problemi, perché eccetera eccetera. Questo accade perché, e questa frase meravigliosa viene da Paolo VI, Paolo VI aveva fatto una enciclica, e non mi ricordo se è un'enciclica, ma un documento, si chiamava Gaudete in Domino, perché già Paolo VI si era reso conto che il problema della gioia era il problema del nostro tempo, e aveva fatto questo documento dal titolo Godete nel Signore, Gaudete in Domino, no? E Papa Francesco cita Paolo VI, perché la società tecnologica ha potuto moltiplicare le occasioni di piacere, ma essa difficilmente riesce a procurare la gioia. Secondo me qui c'è una distinzione molto importante, molto interessante, che è la differenza fra il piacere e la gioia. Cioè, che è interessantissimo, è uno dei, secondo me è una delle cose più interessanti per capire le nostre anime, per aiutare gli altri a vivere. Cioè, il nostro tempo ha moltiplicato le occasioni di piacere, cioè le occasioni di piacere sono infinite, Noi possiamo mangiare qualsiasi cosa, vedere qualsiasi video su YouTube, vedere qualsiasi foto, possiamo andare in un secondo, molti di voi come a Laxa sono assistenti di volo, sono piloti, c'è cioè gente che, sono dei ragazzi che a 10 anni hanno già visto i 5 continenti, sono stati in Australia, non sono mai stato, cioè, c'è gente che rispetto ai nostri nonni, io ricordo il viaggio di nozze dei miei genitori era andare sulle Dolomiti, cioè il massimo del viaggio di nozze in Trentino, vado in Veneto, no? Il viaggio a scuola, nei nostri tempi il viaggio di scuola era andare a Lucca, andare a Firenze, cioè il massimo della lontananza che fa la scuola, io vado come viaggio e i genitori hanno paura perché vanno a Firenze, oddio Firenze, 3 giorni senza, cioè oggi un ragazzo va alle Seychelles, va all'isola Mauritius, va a vedere la barriera corallina, ma che cos'è la gioia? Cioè, perché uno che ha visto tutte le parti del mondo torna a casa, ma è felice della vita? Ma è sereno? Cioè, per cos'è questa benedetta gioia di cui parla appunto il documento, no? Notate, questo è un ampliamento, ma è tutto dentro il documento, più volte poi il Papa è tornato su questo, no? In realtà il piacere vero ha bisogno di una gioia, cioè il piacere non è una cosa brutta, perché il piacere viene da Dio, il piacere Dio ce l'ha donato, no? Ma il piacere, se non c'è una gioia che lo abbraccia, diventa poi mortifero. Gli esempi sono facilissimi, ma in realtà non siamo abituati a parlare, per esempio, con i nostri ragazzi di questo problema, no? Cioè, pensate, per esempio, faccio solo un esempio ovvio proprio, pensate alla sessualità, no? Cioè, perché fare l'amore, che è una parola assurda, con una prostituta non ti dà gioia ma ti fa sentire triste, sporco? Perché tu non è che non hai provato piacere, cioè il piacere è una cosa, ma se dopo tu quella persona non la ami, non la sposi, se nasce un bambino c'hai paura, cioè se non c'è la gioia che è l'orizzonte di quel gesto, la gioia è necessario perché il piacere sia piacere, cioè il piacere, siccome finisce subito, se non ha un senso si traduce nel suo contrario. In realtà il piacere non è contro la gioia, ma il piacere ha bisogno della gioia. E il piacere ha senso esattamente dentro il contesto del senso della vita, dentro la fede nell'immortalità, la fiducia nell'amore, dentro la generosità con cui due si donano agli altri, diventano amici. Cioè c'è un orizzonte che ti fa dire questa cosa, guarda com'è bella, non te ne vergognare, una cosa meravigliosa questo piacere, fa parte di questa realtà, no? Ecco, il nostro mondo, dice il Papa, ha bisogno di un annuncio del Vangelo perché conosce tantissimi piaceri, tantissimi passatempi, tantissime cacabandole, le chiamo io anche, tantissime cose su cui vi perdi di tempo, ma come si fa a trovare la gioia, la serenità, il senso delle cose? Ecco, questo è la grande questione della vita. Difficile chiaramente, perché appunto impegna tutto noi stessi, cioè tutti i nostri rapporti con gli altri, tutto il nostro rapporto con Dio. Quarto punto, proprio perché la fede è gioia, questo è un mio titolo, non può che essere annunziato, cioè perché i cristiani parlano della fede agli altri, entrano nella dimensione sociale, vivono, perché se è vero che la fede è una gioia, ma io non me la posso tenere per me, cioè la caratteristica delle cose belle è quella di comunicarsi. Dice al numero 8, sempre all'inizio, sta spiegando perché ha scritto proprio sulla gioia, sull'annunzio: se qualcuno ha colto questo amore che gli ridona il senso della vita, come può contenere il desiderio di comunicarlo agli altri? Cioè, se io ho trovato una cosa bellissima che è il senso della vita, come posso contenere questo desiderio? Voi sapete che questo va a toccare uno dei grandi problemi del nostro tempo, no? Cioè, tante persone non credenti dicono: voi siete credenti? Bene, però non ci rompete le scatole. Voi a San Timoteo siete credenti? Bene, però fatelo solamente quando state in riunione, quando state nella liturgia. Quando uscite fuori, per favore, non parlate della fede, cioè a me non me ne frega niente, perché voi state invadendo il campo pubblico. Cioè voi cosa c'entrate con... Voi state dentro e Papa Francesco dice, scusate, ma una cosa bella, se è veramente bella, ma si può contenere? Al numero, subito dopo, al numero 9, dice: il bene tende sempre a comunicarsi. Questo è San Tommaso d'Aquino, lui non lo cita, ma è San Tommaso d'Aquino. In latino San Tommaso d'Aquino diceva: bonum diffusivum sui. Se una cosa è buona, se una cosa... Tommaso d'Aquino dice che una cosa è buona si vede da questo, che tu lo comunichi, lo metti in condivisione con gli altri, lo fai uscire da te perché tutti ne godano. Se non si diffonde vuol dire che non è un bene. Il bene ha come proprietà che non si perde allargandosi, non si perde diffondendosi, no? E spiega: ogni esperienza autentica di verità e di bellezza cerca per se stessa la sua espansione. Cioè, se io faccio un'esperienza autentica di verità o di bellezza, anche al di là della fede, io lo espando. Non so, io ho visto recentemente un esempio, ho visto Anna Arendt, un film bellissimo di Margareta von Trotta, che c'era solamente 2 giorni, non ho capito perché, io subito dopo ho detto su Facebook, andatelo a vedere, cioè c'è solamente 1 giorno, cioè se una cosa è bella, tu dici andatelo a vedere. Se uno sente una musica bella, se uno scopre un canto, se una donna aspetta un bambino, cioè dice guardate che io aspetto un bambino, cioè è difficile non dire quella cosa se tu sei felice, no? Solamente le cose brutte non si dicono, cioè se una cosa è brutta io allora me la tengo per me, i peccati per esempio, cioè se io faccio una cosa brutta io la dico al confessore, no? Il Papa dice scusate, perché ci accusate di parlare delle cose? Poi voi siete liberi di non accettarle, di non crederci, ma è la cosa più normale di questo mondo, l'espansione di ciò che è bello, se è bello chiaramente, se questa è la sua qualità, no? E poi spiega numero 265, siamo alla fine quando parla, ho collegato dei testi, quando parla di chi è l'evangelizzatore. A volte perdiamo l'entusiasmo per la missione dimenticando che il Vangelo risponde alle necessità più profonde delle persone. Cioè, io perché posso parlare del Vangelo se sono convinto che il Vangelo risponde alle necessità delle persone? Numero 266, non si può perseverare in un'evangelizzazione piena di fervore se non si resta convinti in virtù della propria esperienza che non è la stessa cosa aver conosciuto Gesù o non conoscerlo, non è la stessa cosa camminare con Lui o camminare a tentoni. Cioè, io posso perseverare anche quando sono stanco, quando c'è la notte dello spirito, quando sono affaticato, se io so che stare dalla parte del Vangelo è una cosa che è diversa, che non è la stessa cosa se Gesù non c'entra. E poi aggiunge, è un gesuita chiaramente, noi evangelizziamo per la maggior gloria del Padre che ama. Sapete che Sant'Ignazio di Loyola aveva come stemma, come motto, ad maiorem Dei gloriam. Cioè, ma in fondo perché si parla del Vangelo agli altri? Se ne parla perché la gente riconosca la bellezza di Dio, la grandezza di Dio. E 275, questo è molto interessante, e poi finiremo col punto sesto e facciamo un po' di domande, sono arrivato praticamente al punto dove volevo fermarmi, cioè manca ancora il punto sesto e non ci sono ancora arrivato, ma ancora dovete resistere un po'. Alcune persone non si dedicano alla missione perché credono che nulla può cambiare e dunque per loro è inutile sforzarsi. Vedremo che questo è uno dei grandi problemi del nostro tempo, cioè noi abbiamo tanti giovani che credono che impegnarsi non serva a niente, che è tutto fiato sprecato, cioè che discutere, vivere la carità, studiare, impegnarsi, tanto non serve a niente. Perché mi devo sforzare se non c'è la fiducia che il mio sforzo cambierà qualcosa? E allora finiamo vedendo le 4 tentazioni che il Papa Ah no, ho saltato il punto 5, finiamo con il punto 5 e il punto 6, lo riscriviamo alla volta prossima. E allora il Papa sottolinea un aspetto che è il primato della misericordia, cioè in un mondo che ha difficoltà a trovare la gioia, che ha difficoltà a individuare, c'è una cosa che è la prima cosa, la misericordia, c'è un amore che viene prima che l'altro mi ami. Cioè la vera novità del cristianesimo e la vera novità della morale cristiana che segue all'essere amati da Cristo è che c'è un prima che non è ciò che fa l'uomo, ma c'è un prima che fa Dio. E nel mio rapporto con il fratello, siccome Dio ha fatto qualcosa per primo per me, io non aspetto che lui faccia qualcosa per me, ma il vero problema è che cosa io faccio per lui. Questa è la misericordia, cioè la misericordia è l'andare verso l'altro con uno sguardo di ricco della misericordia di Dio. È il primo passo, cioè il primato, il primo passo non sta nell'altro, non sta nell'uomo, ma sta in Dio, non sta nel peccatore, ma sta nel cristiano, nella persona che ha già fatto un cammino di santità. È lui il primo che si muove e non può dire perché non ti muovi tu, perché lui non si muoverà se non ti muovi per primo tu. E dice quindi, siamo già nel cuore dell'enciclica, siamo nel capitolo primo, la trasformazione missionaria della Chiesa. Il Papa insiste che se Dio ci dà la sua gioia, allora la prima che si deve trasformare non è il mondo, ma è la Chiesa. Cioè, prima di chiedere agli altri di cambiare, ciò che cambia è lo sguardo con cui la Chiesa, illuminata dallo sguardo di Cristo, guarda le persone. Dice il numero 24, la Chiesa in uscita, la Chiesa che va verso gli altri, che esce, che non sta a aspettare che le persone vengano, è la comunità di discepoli missionari che prendono l'iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. Primerear, prendere l'iniziativa, vogliate scusarmi per questo neologismo. Allora, questa parola primereare, il Papa l'aveva già usata con i giovani a Rio de Janeiro, chi di voi l'ha accompagnati si ricorderà le parole nella spiaggia di Copacabana. Il Papa diceva, inventando un neologismo spagnolo, Dio è uno che primerea, cioè è uno che non dice vieni verso di me, sei peccatore, convertiti, ma Dio è colui che si incarna, colui che viene vicino. Pensate per esempio cosa fa un papà con un figlio, cioè un papà con un figlio non dice amami e ti riamerò, ma è lui che ha il dovere, la bellezza di amare per primo. Pensate una mamma, pensate un amico, pensate, cioè c'è un primato, pensate un catechista, pensate un docente, se un professore del liceo Democrito dice ah, se i miei ragazzi non amano Dante, io non glielo spiego. Ma se tu non glielo spieghi Dante in maniera felice, se tu non sei uno come Roberto Benigni, loro non lo ameranno mai Dante. Cioè, primerare vuol dire che tu lo devi far amare Dante, sei tu che lo devi far amare, allora loro ameranno Dante e te. Ma serve un prima, c'è un prima che è il dono, c'è un prima che è l'offerta, la proposta, il darsi completamente. La missione evangelizzatrice è parte da un primato della grazia, da un primato del dono, da un primato dell'amore che è gratuito. Dove l'amore aspetta il passo dell'altro come prima cosa, fallisce. E l'evangelizzazione, quindi, dice il Papa, è una Chiesa in uscita che non sta a dire ah, ma i giovani sono lontani, ah, ma i bambini non vogliono fare il catechismo, ah, ma le famiglie portano i ragazzi alla comunione ma non vengono poi a messa, ah, ma i giornali sono tutti cattivi. È qualcosa che dice c'è da donare qualcosa, c'è da entrare nella vita. Io credo che, finisco qui, che questo è un po' quello che le persone, se volete anche in maniera molto confusa, percepiscono un po' di proprio dello stile, anche dei gesti di Papa Francesco, no? Cioè è una persona che fisicamente si sporge anche, cioè viene fuori dal circuito abituale di dove sta, di dove si muove, e viene incontro, viene a portare un dono che le persone accolgono nella sua semplicità, cioè c'è una presenza che mi guarda, che mi vuole abbracciare, che ha qualcosa da dirmi, e io voglio rispondere a questa presenza. Bene, questo era quello che per la prima serata volevo dirvi, e ora viene qui Don Angelo, e penso, io come suggerimento, Don Angelo, posso fare come faccio di solito prima delle domande? Io vi chiederei se alcuni minuti parlate con i vicini di banco, cioè prima di fare delle domande, se vi scambiate due idee con chi vi sta vicino, con il marito, moglie, con gli amici, eccetera, dire così come reagite, oppure cosa vi è piaciuto avendo letto il testo voi, cioè qualche minuto riflettete fra di voi, e poi chi vuole mi fa delle domande per approfondire qualche punto. Ancora una volta sono io che ringrazio voi e Don Angelo, addirittura una seconda volta vi tocca ascoltarmi, grazie, e per me è una cosa bella di poter annunziare il Vangelo, perché di fatto poi di questo si tratta, e condividere delle riflessioni. E io cito i testi del Papa, però è chiaro che c'è la mia interpretazione, quindi poi ognuno deve andare direttamente ai testi. Il mio tentativo è solo di darvi una chiave di lettura, perché siate poi dopo voi a cogliere direttamente la parola del Papa. E allora, se vi ricordate, eravamo arrivati al punto quinto in questa schematizzazione che ho fatto, dove stavamo riflettendo la scorsa volta su un atteggiamento, siamo sempre nell'idea di uno stile, e dicevamo che il Papa dice che c'è il primato della misericordia, e il primato della misericordia vuol dire quindi che non è la Chiesa che chiede agli altri di convertirsi, ma il primo passo è la Chiesa che accetta lei di avere misericordia, di cambiare. È un grande invito da Gesù in poi, che si ripete nei secoli, a dire che il primo passo sia fatto dai cristiani, che la prima conversione non sia degli altri, ma realmente ci sia uno sguardo di misericordia. Pensate anche questo nelle relazioni interpersonali, cosa vuol dire che in una relazione difficile, marito, moglie, con i figli, il primo passo è di chi ama, e non è di dire se quello viene bene, se no io non mi muovo, ma c'è un passo, c'è un primato. Vi ricordate il verbo primerear che il Papa cita, questo neologismo, avere il primo posto, come Dio si muove per primo, no? E volevo sintetizzare qui, il documento è proprio molto chiaro, il Papa denuncia quattro rischi della Chiesa che si chiude e non ha questo atteggiamento di primato della misericordia, e questi quattro parti poi finiscono con un non lasciamoci rubare la vita fraterna e così via, no? Allora, il primo atteggiamento che il Papa cerca di mettere a fuoco, perché noi ci riflettiamo, è vincere il senso di sconfitta. Cioè Papa Francesco dice: attenzione, che nella Chiesa c'è troppo pessimismo. Ah, ma il mondo è lontano, ma i giovani non credono più, ma la gente non si battezza, ma oramai la gente è lontana. Attenzione, dice il Papa, perché se tu pensi che non c'è la forza del Vangelo, non hai più il primato, non ti butti più, non parti, perché pensi che sia inutile. Leggiamo il numero 79. La cultura mediatica e qualche ambiente intellettuale a volte trasmettono una marcata sfiducia nei confronti del messaggio della Chiesa e un certo disincanto. Come conseguenza, molti operatori pastorali, benché preghino, sviluppano una sorta di complesso di inferiorità. Mi ricordo una volta, lo raccontava Don Fabio Rosini, interessante come spiega, lui dice: a volte alcuni preti, parlo di noi, lui dice, sembrano come dei pugili che stanno in un ring, hanno già preso una serie di cazzotti e stanno nell'angolo aspettando il colpo del KO, ah, ma oramai i giovani non vengono più in chiesa, oramai il matrimonio è perso, oramai c'è sull'eutanasia, c'è la questione dell'eterologa, allora oramai noi aspettiamo, lecchiamo le ferite, tanto oramai. E lui diceva, se questo è l'atteggiamento, questo è Don Fabio, lo diceva, non il Papa, io non comincio neanche a se un catechista pensa che tanto i genitori non lo capiscono, che tanto i genitori non accompagnano i bambini in chiesa, che tanto i bambini hanno la testa nel computer, su WhatsApp, su Facebook, ma allora che fa il catechista a fare, dice il Papa, cioè se c'è un senso di inferiorità. Per cui poi l'illusione diventa come l'idea di avere un prodotto scadente, cioè il cristianesimo è una cosa vecchia, io devo un po' incartarlo per farlo sembrare nuovo, no? Se io parto sconfitto, ma allora che senso ha? La fede è solamente dire io ho l'unica cosa che serve a te, cioè io ho un tesoro senza il quale i nostri ragazzi oggi cresceranno male, senza il quale i nostri giovani non si sposeranno, senza il quale ci sarà la mancanza di fiducia. Noi abbiamo un tesoro, non una patacca, non una scarpa vecchia, no? Una sola, come si dice a Roma, no? E continua dopo, il numero 85, una delle tentazioni più serie che soffocano il fervore e l'audacia è il senso di sconfitta, che ci trasforma in pessimisti scontenti e disincantati dalla faccia scura. Pensate, avviene anche nelle famiglie, anche gente che dice sempre ma non si lamenta sempre, abbiamo ascoltato ieri la lettura dell'Esodo, questo popolo che brontola sempre, non c'è il pane, non c'è le quaglie, Dio non è con noi, Dio non ci aiuta, eccetera, no? Nessuno può intraprendere una battaglia se in anticipo non confida pienamente nel trionfo. Cioè l'essere annunziatore del Vangelo, l'essere catechisti, l'essere persone della carità, della caritas, è avere la consapevolezza che abbiamo il tesoro, l'abbiamo noi e ne hanno bisogno. Se volete qui aggiungo una mia riflessione che io faccio spesso nella catechesi, io credo che noi abbiamo una visione troppo bigotta, non voi che siete bravissimi, ma è come se la catechesi fosse un problema nostro della Chiesa, cioè il vero dramma è che se non c'è la fede è l'Italia intera che crolla, cioè sono loro che hanno bisogno della fede, non siamo noi che abbiamo bisogno di avere più clienti, tra virgolette, no? Alcuni, ci sono degli studiosi che usano il marketing, che vedono la Chiesa se vende bene o meno il prodotto, il problema non è questo, la Chiesa non è che deve vendere le sue cose. Il problema è che se le persone non hanno il Vangelo, non avranno il coraggio di diventare genitori, non avranno il coraggio di fare una cultura nuova, non avranno il coraggio di perdonarsi. Cioè, noi abbiamo quel tesoro che serve a tutti quanti e questo fa intraprendere la battaglia, cioè dire io non sono preoccupato che vengano da me, io sono preoccupato che se loro non credono, loro muoiono, loro stanno male. I loro figli avranno dei problemi, cioè noi abbiamo quella gioia che loro non troveranno altrimenti. Il trionfo cristiano, poco dopo, è sempre una croce, ma una croce che al tempo stesso è vessillo di vittoria. Cioè certo, non è che i cristiani, il trionfo non vuol dire che tutti ci battono le mani, certo è fatica, sofferenza, ma quella croce è vittoria. È certezza di un successo nella realtà ampia della vita, no? Poi racconta della difficoltà, che certo il nostro mondo è lontano, certo i media a volte remano contro, certo ci sono tante voci che cercano sempre di distruggere, no? In ogni caso, in quelle circostanze, numero 86, siamo chiamati ad essere persone anfore per dare da bere agli altri. Questa è un'immagine molto semplice, ma mi sembra molto vera, che dice anche se volete uno stile di dolcezza, e Papa Francesco è molto fermo, però è anche poi in alcuni tratti estremamente dolce, attento. Cosa vuol dire persone anfore? Che se c'è una crisi nel rapporto genitori-figli, c'è una crisi nel rapporto uomo-donna, c'è una crisi nel sociale, vuol dire che serve qualcuno che abbia dell'acqua da portare. L'atteggiamento non è dire non c'è l'acqua, ma è dire chi ce la mette, cioè è vero che non c'è, tutti sappiamo che non c'è l'acqua, tutti sappiamo che c'è un atteggiamento, che la gente lavora male, che i muratori lavorano male, gli idraulici lavorano male, i professori lavorano male, gli psicologi, ma allora chi è che ci mette qualcosa di positivo? Cioè più la situazione è difficile, più serve qualcuno che smette di lamentarsi e dice io avendo la vittoria in pugno entro per essere io un'anfora che versa il tesoro di Dio. Seconda tentazione, la tentazione del virtuale. Il Papa l'ha ripetuto più volte anche in alcuni discorsi, per esempio sui media. Il Papa ha ripetuto più volte: certo, internet non è un male, certo Facebook non è un male, certo i mezzi, i siti, la comunicazione, i giochi, eccetera, non sono di per sé un male, perché fa parte del progresso. Noi abbiamo una comunicazione incredibile attraverso queste cose, no? Però dice attenzione, numero 88, molti tentano di fuggire dagli altri verso un comodo privato. Noi siamo in un periodo del privato, non siamo più nel tempo del 68 del pubblico, ognuno coltiva il suo orticello, ognuno deve difendere le sue cose, poi ci torneremo, no? O verso il circolo ristretto dei più intimi, e rinunciano al realismo della dimensione sociale del Vangelo, perché così come alcuni vorrebbero un Cristo puramente spirituale, senza carne e senza croce, si pretendono anche relazioni interpersonali solo mediate da apparecchi sofisticati, da schermi e sistemi che si possono accendere e spegnere a comando. Cioè, il rischio del mondo virtuale è una realtà profondamente presente nel mondo di oggi. Io dico di essere amico perché ho tanti like, mi piace. Questi giorni hanno fatto vedere un piccolo cartone animato dove si prendono in giro gli adulti, che dice come il bambino della metropolitana ha paura, ha bisogno della mamma che gli dice coraggio, e l'adulto è come se mette una cosa, quando vede uno like, ah, allora mi vogliono bene, allora finalmente via, allora non sono solo, no? Cioè il rischio è che quell'internet venga trasformato in una specie di mamma accessoria, al posto di dire sto facendo delle scelte giuste, sto aiutando i poveri, cioè sto condividendo i miei beni, la mia cultura, sto donando, sto aiutando, diventa il virtuale, il padre o la madre sostitutiva, e io sono un bambino che ha bisogno della mamma che dice mi piace quello che hai fatto. Sapete che i bambini sempre dicono ma mamma ho fatto bene, mamma ti piace il mio disegno, mamma. Questo meccanismo di Facebook è molto infantile per certi aspetti, cioè loro dicono mi piace, mi piace, mi piace, e più uno mi piace dice allora mi vogliono bene, io metto una cosa, 100 mi piace, ah, mi vogliono tutti bene. Non è vero manco per niente, è la cosa più facile di questo mondo mettere quella cosa lì, no? Ma quello non vuol dire che si è entrati in una relazione viva, no? Terza tentazione, vincere la tentazione del potere ecclesiastico, l'ho chiamata così, dove il Papa, se volete ci sono le cose che ce le prendiamo noi preti e vescovi, il mio compito non è di criticarvi, ma di farvi riflettere come queste cose ci riguardano tutti, perché se io mi autocritico a voi non vi serve a niente, poi io mi autoflagello in un altro luogo, no? Il Papa dice attenzione che nella Chiesa spesso c'è la tentazione di avere il posto migliore, o di avere un posto per quanto piccolo, che però guai a chi me lo tocca. Dice a un certo punto, numero 96, una frase che spesso è stata ripetuta in tanti ambienti, si alimenta la vanagloria di coloro che si accontentano di avere qualche potere e preferiscono essere generali di eserciti sconfitti piuttosto che semplici soldati di uno squadrone che continua a combattere. Cioè il rischio è che io mi preoccupo del mio posto, anche se stiamo perdendo la guerra, guai a chi mi tocca il mio posto, purché io dico ma se io mi sposto un po', forse con i giovani andiamo meglio, forse ritroviamo slancio, cioè ognuno non si muove dal posto dove sta. Vi faccio un esempio così scherzoso che è successo a Santa Melania. Io ero diventato parroco da un anno, c'era la prima veglia pasquale, finisce la messa e viene una donna arrabbiatissima e mi fa: Don Andrea, lei ha fatto una cosa gravissima, da quando esiste la parrocchia il signor, diciamo il nome, che legge sempre lui la lettura del canto del mare, lei non l'ha fatta leggere, l'ha data ad un altro. Io dico, vi chiedo scusa, non lo sapevo, cioè scusa, ma forse se lo sapevo lo stesso non glielo facevo fare, cioè non è che si affitta per sempre che la Caritas, quella persona lì non si può spostare, che se arriva un altro che poi fa in maniera diversa, cioè la cosa importante non è salvare il ruolo delle persone, ma salvare l'annuncio del Vangelo. Allora avere la possibilità di dire vabbè, hai fatto questo per 10 anni, adesso l'11° fai un'altra cosa, cioè adesso serve anche che ci sia una persona che si butta un po', che cambia un po' le cose. La cosa importante è, pensate a un consiglio pastorale, no? Che il centro sia non come sta il mio gruppo, ma cosa facciamo noi per gli altri, cioè i giovani sono amati, la scuola, la cultura, i poveri, cioè lo slancio è per testimoniare, non per difendere, fra virgolette, le poltrone, no? Papa è molto diretto e anche sa scherzare su queste cose in senso forte. Sesta tentazione di cui parla il Papa è quella dell'unità, la tentazione della divisione. Sta sempre parlando della Chiesa, cioè lui ci invita a dire che ogni piccolo passo fatto per l'annunzio, per il reale al posto del virtuale, per l'ottimismo della verità del Vangelo contro i lamenti, i mugugni, i brontoli, eccetera, l'altro grande passo è l'unità. Sapete che di questo noi abbiamo bisogno, questo è un fatto reale, no? All'interno del popolo di Dio, numero 98, e nelle diverse comunità, quante guerre nel quartiere, nel posto di lavoro, quante guerre per invidie, gelosie, anche tra cristiani. Non lasciamoci rubare l'ideale dell'amore fraterno, cioè dove la Chiesa è unita, dove la Chiesa dice, ogni persona cerca di capire, ma questo non c'ha il carisma mio, mandiamolo in quell'altro movimento, in quell'altro gruppo, io non riuscirò mai a tenere tutti dalla mia parte, perché quella cosa è particolare, quella persona non ci starà stretta lì dentro, se io gli dico, ma siamo uniti, oh, vai qua, vai là, è la stessa cosa, non c'è problema. L'unità della Chiesa giova all'evangelizzazione, mentre la frammentazione in qualche modo impoverisce questo messaggio che va su Cristo come il cuore di tutto, no? Punto settimo, sempre su questa trasformazione missionaria della Chiesa, il Papa sottolinea, l'abbiamo già detto ma ci ritorniamo, la questione dell'essenziale. Numero 34. Il problema maggiore si verifica quando il messaggio che annunziamo sembra identificato con aspetti secondari, che pur essendo rilevanti, per sé soli non manifestano il cuore del messaggio di Gesù Cristo. Numero 35. Quando si assume un obiettivo pastorale, uno stile missionario, che realmente arrivi a tutti, notate bene, torneremo su questo subito dopo, cioè l'idea di Papa Francesco è di aiutare la Chiesa a non coltivare delle élite solamente, ma arrivare a tutti, avere presente tutto il quartiere, tutta la città, tutta l'Italia, tutti qua. Se noi abbiamo come obiettivo uno stile che arrivi a tutti senza eccezioni né esclusioni, l'annunzio si concentra sull'essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo più necessario. La proposta si semplifica. Tornerò su questo. Io per esempio vivo negli ambienti dei catecheti, a volte mi capita di parlare con dei direttori degli uffici catechistici del nord Italia, che di per sé hanno anche delle idee interessanti, originali, ma io dico, è troppo complicato, cioè questa cosa qui la faranno 15 persone, la faranno 20 persone, ma la massa delle persone non hanno questa costanza, questa cosa va bene, va fatta per avere dei gruppi che poi tirano tutti gli altri, ma serve qualcosa che sia pensato sulla lunghezza d'onda dei più deboli, dei portatori di handicap, delle persone semplici, delle persone colte e non colte, delle persone lontane, cioè serve qualcosa che tocchi il cuore di tutti. Vi faccio un esempio di questo, pensate all'essenziale, no? Io così parlo sempre, il mio punto di vista è quello dell'ottica dei catechisti, se volete prendetemi, relativizzate tutto quello che dico e immaginatelo detto da un punto di vista particolare, no? Vi faccio un esempio dell'essenziale che secondo me, per esempio, noi non consideriamo mai. Io ho la sensazione nettissima, anzi io sono sicuro di questo, i nostri bambini perdono la fede, anche i loro genitori, non sul Vangelo di Marco, di Matteo, loro perdono la fede sulla creazione, cioè dinanzi al catechista che dice, parliamo di Genesi 1, Genesi 2, il bambino dice, ma non è vero che il mondo è stato fatto in 6 giorni, il catechista mi fa fare 6 disegni, uno per la luce, uno la divisione delle acque, uno sulle foglie, uno sulle piante, uno fa queste 6 attività che sono assolutamente secondarie, non servono a niente. E la domanda del bambino è, ma Dio ha creato il mondo sì o no? L'animale è diverso dall'uomo sì o no? Ci sono dei temi che sono semplici e vengono bypassati, cioè come se queste domande che le persone normali, fra virgolette, hanno, è come se non esistessero. E si va su dei temi secondari. Vi faccio un esempio a me piace molto riflettere su questo. Per esempio, come biblista, io amo dire che se il popolo, innanzitutto io amo dire, Genesi non è un testo cristiano. o di Freddi, Augias l'altro giorno attaccato a una televisione, ha attaccato la creazione, dicendo che i cristiani credono nella creazione. No, innanzitutto sono gli ebrei, cioè Genesi è un testo ispirato da Dio al popolo ebraico. Se noi amiamo Genesi è perché noi amiamo gli ebrei. Se noi dicessimo no alla creazione è come se noi sputassimo in faccia al popolo ebraico. Sono testi scritti in ebraico dal popolo prediletto di Dio che ce li consegna a noi, no? Seconda cosa, se il popolo ebraico ha scritto due capitoli e non li ha cancellati, voi sapete che nel primo capitolo l'uomo è creato per ultimo, nel secondo capitolo l'uomo è creato per primo. Cioè nel primo capitolo ci sono piante, animali, uomo, nel secondo capitolo sono uomo, piante, animali, donna. Cioè le piante e gli animali vengono dopo l'uomo, no? Io li metterei insieme, direi, guardate, perché il popolo ebraico mette l'uomo per ultimo e l'uomo per primo? Quindi 6 giorni non servono a niente, bisogna mostrare le somiglianze di questi due capitoli, no? Perché sono due modi complementari di dire che l'uomo è l'essere più grande, più bello, che è esattamente ciò che noi non crediamo. Cioè noi mettiamo per ultima la cosa più bella, per esempio, non so, quando si fa un regalo a Natale, mia mamma mi metteva la cosa che volevo come ultimo regalo, metteva prima le scarpe, poi il libro, e io mi arrabbiavo, cioè, ma perché mi hai messo le scarpe? Tu sei obbligata come mamma, perché sei mamma, le scarpe non sono un regalo, fanno parte del tuo... E io per ultimo trovavo il regalo che io volevo. Altre cose si mettono per prime, pensate, uno torna da un viaggio, porta il regalo, va da subito dalla persona che dall'amico a cui vuol bene, gli porta esattamente, cioè il primato delle cose. Se c'è una cosa si fa per primo, vuol dire che a me quella cosa mi interessa. Se io quella cosa la metto dopo altre 30 cose, vuol dire che non mi interessa, no? Perché l'uomo è messo per ultimo e per primo? Sono due modi, pensate a Efesini che dice Dio ha pensato a noi prima della creazione del mondo, cioè Dio ha fatto il Big Bang per arrivare a me. C'è una frase bellissima, mi perdoni chi l'ha già sentita altre volte, una volta mi ha commosso, sono delle frasi che a me piacciono tantissimo. Von Balthasar dice questa cosa: cerchi una prova e sei tu stesso la prova. Cerchi una prova dell'esistenza di Dio, ma sei tu la prova. Se tu vedessi la tua bellezza, se una donna fosse convinta della bellezza dei suoi occhi, del suo sentimento, della sua preghiera, cosa c'è di più bello? Una donna è più bella di Sirio, di Andromeda, dell'Oceano Indiano, dell'Isola Maurizio. La donna è più bella del creato. Noi non crediamo questo, noi non crediamo che l'uomo è più bello del creato. A me piace dire ai bambini anche scherzando, no? Perché San Francesco parlava agli uccelli e poi si mangiava le quaglie arrosto? Cioè, San Francesco non era vegetariano. Perché San Francesco mangiava gli animali? Mangiava il maiale, mangiava il vitello. Certo, non sempre faceva il digiuno, ma a Natale mangiava la carne. Perché San Francesco era amico, ma non era amico di Chiara, era amico del Papa, era amico di Fra Bernardo, ma non era amico della rana o del pollo che se lo mangiava tranquillamente? Cioè arrivare a dire che c'è una grandezza, l'essenziale. Perché l'uomo è diverso dall'animale? Io quando mi ricordo, quando parlavo del corso dei fidanzati, subito dicevo, in realtà io sono amico del cane, anzi io amo il cane più della mia fidanzata. Cioè subito si aprono una serie di discorsi all'infinito, no? Vi faccio una battuta stupida così spezziamo anche il ritmo, sempre cose che ho raccontato miliardi di volte, ma si racconta questa storiella per capire la differenza fra l'uomo e l'animale, che è essenziale, cioè una cosa essenziale. Un esploratore va nella savana, stanno per mangiarsi i leoni, e allora lui prega, si inginocchia e dice: Signore salvami, ispira sentimenti cristiani a questi leoni. I leoni si inginocchiano e fanno: Signore benedici noi il cibo che stiamo per prendere per mantenerci al tuo santo servizio. Cioè un leone, un animale, non potrà mai pregare. L'uomo è l'unico essere che bestemmia, maledice, chiede perché muore un bambino, chiede perché a Homs hanno ucciso il prete gesuita sparandogli due cose sulla testa, cioè si arrabbia contro Dio, ma allora non esisti? Ma oppure lo prega, ma l'uomo si pone il problema di Dio. Nessun animale si pone il problema di Dio. L'essenziale vuol dire che quando noi, per dirvi, parliamo di Genesi, noi dobbiamo aiutare a capire che lì c'è un messaggio enorme, cioè andare sul cuore delle cose, lo yavista, l'eloista, le sette, cioè non serve a niente, è complicato, va bene, cioè, di questo possiamo parlare, possiamo, ma non è ciò che serve subito per un dialogo, per una persona che ha digiuno e così via, no? qui non vado, vedete i video, sapete che il Big Bang, per esempio, il primo che l'ha pensato è stato un prete scienziato cattolico nel 29, Georges Edouard Lemaître, e non c'è un professore a scuola che dica: ma il Big Bang l'abbiamo inventato dei cattolici, cioè inventato, è un'ipotesi nata nel 29 da un prete cattolico che era scienziato, amico di Einstein. Cioè sono delle cose che sono essenziali, fondamentali. Ottavo punto che è importantissimo secondo me, il Papa, se volete questa è una delle cose che i commentatori hanno fatto notare di più, e io credo che noi preti ci metteremo molto a digerirla questa cosa, secondo me questo è veramente un cambio che in qualche modo va a intaccare alcuni dogmi dei catecheti, ripeto, dell'ambiente in cui io vivo, no? Pensate che nel documento di questo documento compare 164 volte la parola popolo di Dio, popolo, cioè il Papa parla sempre del popolo, e parla del popolo, dicono gli studi, dicono i teologi argentini, Scannone, altri a cui lui si ispira, adesso non possiamo entrare nel dettaglio, il Papa quando parla di popolo non lo intende nel senso politico della teologia della liberazione, come lotta di classe, come popolo contro i governanti, ma intende il popolo nella sua realtà semplice, nella sua realtà di vita vissuta semplicemente nelle case, nelle famiglie, nelle feste, nelle tradizioni. Ha in mente il popolo argentino, cioè questo popolo che si ritrova in alcuni momenti come popolo, con dei modi di fare, di pensare, eccetera, che li uniscono tutti, no? E nel testo, io qui sono convinto, a me sembra uno dei tratti caratteristici proprio del modo popolare, oggi stavo per esempio, sono stato a Radio Vaticana e per una trasmissione c'era tutta la gente che usciva da Piazza San Pietro, voi vi accorgete veramente è il popolo, cioè c'è di tutto, ci sono le vecchiette che non sanno manco parlare, c'è la gente che parla in dialetto, ci sono i ragazzi, ci sono gli scout, gli stranieri, gli italiani, cioè è un popolo semplice con delle vette intellettuali, ma è un popolo fatto di tutti quanti messi insieme, cioè le varie generazioni, le varie età, le varie sensibilità, eccetera, no? Dice il numero 47, la Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre. Sta insistendo molto Papa Francesco su questo, cioè lui dice la Chiesa non deve avere barriere, dogane, complicazioni, per cui tu prima che arrivi hai mille cose da passare, l'apertura, cioè uno arriva, sente il calore umano, è lontano, è vero, non c'è una fede grande, è vero, non viene in chiesa da 20 anni, ma trova una porta aperta, un giovane, un ragazzo, una famiglia che ha un battesimo, eccetera, no? E poi spiega, secondo me queste parole sono molto importanti, le ha ripetute anche in un'intervista con Tornielli, questo vale soprattutto quando si tratta di quel sacramento che è la porta, il battesimo. Punto. L'Eucaristia, sebbene costituisca la pienezza della vita sacramentale, non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli. Secondo me in queste tre parole, una negativa e due positive, c'è veramente una visione che è importante, che è grande, in qualche modo è sulla linea di Benedetto anche questo. I sacramenti non sono un premio, cioè io non è che ti do il sacramento perché sei bravo, perché sei venuto tot volte, perché ti sei comportato bene, perché sei il migliore, perché hai fatto tutte le tappe che io ti ho dato. No, il sacramento, il battesimo, è un rimedio. Perché la parola rimedio è una parola a cui non siamo più abituati, perché noi, non voi sempre che siete bravissimi, io parlo di noi ci siamo dimenticati che l'uomo è malato, c'è il peccato originale, cioè se un bambino non viene battezzato, quel bambino non c'ha la grazia, quel bambino è lontano da Dio, cioè il battesimo è un rimedio, cioè non è che io dico beh c'è o non c'è il battesimo, tanto non cambia niente. No, tu hai un problema, figliolo. Guardate che i nostri genitori non sanno più che c'è la lotta contro il male. Cioè non è che se io non ci metto il Vangelo, ah beh, il Vangelo è un optional, tanto la vita va bene. Tu stai male, ti manca la speranza, la grazia, il perdono, la presenza di Dio. Serve un rimedio, cioè la porta aperta della Chiesa è perché il sacramento è una necessità del popolo. Seconda parola che è molto bella, il sacramento è un alimento. Il sacramento è un cibo, cioè io ho bisogno per andare avanti ho bisogno come di mangiare bene, ho bisogno di mangiare della pasta asciutta sana, con dei pomodori buoni, con dell'olio fatto bene, con l'olio. Cioè, se io mangio una schifezza, dopo la mia pancia sta male, poi ingrasso, mi vengono i brufoli. L'alimento deve essere buono. Cosa sono i sacramenti? Cos'è l'Eucaristia? Cos'è la messa? È un cibo? Voi togliete la messa alle persone, non è vero che le persone restano uguali, non è vero, ve lo dico per esperienza. Cioè, quell'alimento, se lo togliete a un bambino, ai suoi genitori, se togliete il Natale, togliete la Pasqua, per... no, tu hai bisogno, famiglia, persona, popolo, di avere il Natale. Se io ti tolgo il Natale, tu peggiori. Vi ricordate che io già vi dicevo, poi vabbè, ci torniamo dopo su questo, no? Numero 28, siamo tornati indietro, dice un'affermazione che è interessantissima: la parrocchia non è una struttura caduca, cioè non è una struttura che cade. Voi sapete che negli anni 40, io l'ho studiato, c'è un libro di Bressan, potete leggere, ci sono centinaia di titoli sulla morte della parrocchia, la fine della civiltà parrocchiale. Sì, però attenzione, tutti quelli che hanno inventato delle altre cose, pensate alla Francia per esempio, le cose che hanno inventato sono morte e la parrocchia sta ancora lì. Che, perché la parrocchia è interessante? Perché la parrocchia è un segno di Dio? E qui cita Giovanni Paolo II, subito sotto, cos'è la parrocchia? È la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie. Cioè, la parrocchia è quel luogo unico nella storia dove io non ti faccio il pedigree, il DNA, tu sei qui nel territorio, vieni qua, muore tuo nonno è un mio problema, cioè io sono Don Andrea, lo seppellisco, prego per lui, c'hai un problema, c'è un bambino, c'è la parrocchia è la chiesa in mezzo alle case della gente, dei figli della chiesa, no? Notate questo stile, la parrocchia è una realtà popolare, proprio nel senso, la parrocchia è la parrocchia di Palocco, arriva uno da un giorno, questa è la sua parrocchia, uno ci sta da 20 anni, è la sua parrocchia, è ricco, è povero, è intelligente, è fesso, è bello, è brutto, cioè è la sua casa, punto. Questa cosa è la chiesa che sta lì con la porta aperta, con il desiderio, se viene uno c'è la serenità, la gioia, che bello, eccetera, no? Numero, saltiamo un po' di cose perché è tardi, numero 125, il Papa parla di una cosa che è stata spesso stigmatizzata, e ripeto, c'è un cambiamento chiaramente di visione rispetto ad alcune cose degli anni 60, 70, eccetera, c'è uno sguardo positivo sulla pietà popolare. Cioè, se noi dobbiamo partire dal sensus fidei del popolo, in realtà non possiamo parlare male sempre di ciò che il popolo pensa, no? Se volete, qui dico una cosa mia, una cosa che io sento come una cosa mi ha sempre fatto un po' sorridere, ho sempre scherzato su questo. Se ci pensate, noi come, per esempio, ripeto, come gruppo di catecheti, di studiosi di catecheti, noi abbiamo da un lato, noi di qualsiasi cosa dobbiamo trovare il lato positivo, no? Cioè, guai a parlare male dei Rom. Se uno si prova a dire che forse i Rom in realtà non si integrano, c'è un problema loro, non c'è solo apriti cielo, sei razzista, sei guai. Io ho sentito una serie di preti, ma Bin Laden non era così cattivo, Bin Laden in realtà stava lottando contro l'impero, cioè un farabutto, un servo del maligno, cioè più differente non ci sta niente, no? Cioè, noi andiamo a cercare il bene, giustamente, nella persona più lontana da Dio, no? Però poi a volte, ripeto, non parlo di voi, parlo di me, noi lo andiamo a cercare, non lo sappiamo trovare in uno che viene a battezzare un bambino. Ebbene, ma questo viene a battezzare un bambino, ma lo fa solo per ragioni economiche, solo per la festa, solo per... Ma c'ha un bambino, è una cosa bella, è una festa, è nato un bambino, cioè c'è la vita. Un papà sente che un bambino ha bisogno delle persone di Dio. Cioè, questa cosa è uno sguardo positivo di popolo. Poi è chiaro, dice il Papa, che quello non basta. Lì c'è tutto un cammino da fare, c'è da scoprire il Vangelo, la croce, la risurrezione, la creazione, i comandamenti, la vita morale. Però quella cosa è bella. Cioè, il fatto che uno abbia un bambino e che senta di volerlo mettere nelle mani di Dio senza manco sapere troppo bene perché, la maggior parte dei popoli della terra non sanno manco quello che fanno, non è che gli islamici o i testimoni di Geova buddisti sanno, cioè fanno delle cose, tu gli chiedi perché, boh, ma c'è uno sguardo positivo, dobbiamo avere uno sguardo di benevolenza, di positività, no? E dice per esempio numero 125: per capire questa realtà c'è bisogno di avvicinarsi ad essa con lo sguardo del buon pastore, che non cerca di giudicare, ma di amare, solamente a partire dalla connaturalità affettiva che l'amore dà, possiamo apprezzare la vita teologale presente nella pietà dei popoli cristiani, specialmente nei poveri. Penso alla fede salda di quelle madri ai piedi del letto del figlio malato che si afferrano ad un rosario, anche se non sanno imbastire le frasi del credo, o a tanta carica di speranza diffusa con una candela che si accende in un'umile dimora per chiedere aiuto a Maria, o in quegli sguardi di amore profondi a Cristo crocifisso, e così via. Cioè, questo come punto di partenza, cioè questa chiesa di popolo che dice: è bello questo fratello, poi c'è un altro strato, poi un altro, poi, però questo che tu stai vivendo è prezioso, cioè questa cosa è la tua dignità di uomo, di donna, di papà, di mamma, è bella questa cosa. Poi andiamo più avanti, chiaramente, cioè non ci fermiamo qui, ma questa cosa è la tua vita è grande, bella, importante, Dio è in qualche modo già con te, no? Nono punto, il Papa parla molto dell'omelia. Mi seguite sempre? Sì? Si capisce? Resistete, vi state addormentando. Qui io non voglio, vi dico solo qualche parola, non voglio parlarvi dell'omelia, perché di nuovo questo è un problema nostro, cioè se mi chiedono di parlare i preti dell'omelia è un altro discorso, ma secondo me quello che lui dice dell'omelia come stile è interessante per capire come noi parliamo alla gente, per i catechisti, cioè quello che il Papa dice dell'omelia vale anche per quello che è la comunicazione della fede nei gruppi, nella GESCI, nell'oratorio, nel GFG e così via, no? Allora, innanzitutto il Papa dice: il predicatore ci ricorda, numero 139, che la Chiesa, cioè lo stile deve essere, che la Chiesa è madre e predica al popolo come una madre parla a suo figlio, sapendo che il figlio ha fiducia che tutto quanto gli viene insegnato sarà per il suo bene, perché sa di essere amato. Cioè, prima cosa della comunicazione, uno stile di affetto, di maternità, di vicinanza, che dica: io ti voglio bene, se io ti dico questa cosa, te la dico perché ho stima di te, sei mio figlio, ti amo, ti voglio aiutare. Cioè, uno stile, tra virgolette, materno, dove materno non vuol dire coccolone, ma vuol dire anche, ti dico anche delle cose, ma ti faccio capire che ti voglio bene. Più sotto, numero 140, il calore del tono di voce, la mansuetudine dello stile delle sue frasi, la gioia dei suoi gesti, anche nei casi in cui l'omelia risulti un po' noiosa, se si percepisce questo spirito materno ecclesiale, sarà sempre feconda. Questo vuol dire parlare con il cuore, no? Cioè parlare con quello che ha apprezzato Papa Francesco, è amato perché parla con il cuore in mano, perché tocca tutti, perché accarezza tutti, perché le persone sentono che come uno che ti viene vicino, cioè gli dice: poco bello, tu sei un disastro, però io sto vicino a te, ti aiuto e stiamo nella stessa barca, no? Numero 142, questo secondo me è uno dei punti originalissimi, in cui in qualche modo salta a pie pari delle discussioni che sono state, per esempio, nell'ambiente della teologia. Ci sono da un lato i biblisti dicono che l'omelia bisogna solo spiegare la scrittura, deve essere una spiegazione, i versetti, le parole, l'ebraico, il greco, cosa importantissima, io sono un biblista, no? Poi dall'altra parte ci sono invece i teologi dogmatici, dicono che l'omelia deve arrivare a dire che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, la Trinità, il peccato originale, eccetera, o i moralisti che dicono che l'omelia deve parlare della vita, no? Il Papa dice questo, numero 142: nell'omelia si realizza un piacere, cioè l'omelia deve essere un piacere, cosa difficile chiaramente, non è facile, ma una mamma che parla a un figlio deve fargli piacere, cioè deve farlo gustare, farlo godere, no? La predicazione puramente moralista e indottrinante, come anche quella che si trasforma in una lezione di esegesi, riducono questa comunicazione, cioè l'omelia non è né una spiegazione teologica, né una cosa dottrinale, né una lezione di esegesi, si taglia, se volete, il discorso. Che cos'è allora, e lo spiega poi dopo, numero 155, è possibile ricorrere a qualche esperienza umana frequente, come la gioia di un nuovo incontro, le delusioni, la paura della solitudine, la compassione per il dolore altrui, l'insicurezza davanti al futuro, la preoccupazione per una persona cara, in cui la persona vede che quella parola illumina le situazioni che vivi. Cioè, avete visto che il Papa Francesco questo ce lo fa vedere, noi di fatto l'Italia sta ascoltando ogni mattina le omelie di Papa Francesco, cioè è una cosa nuova che non c'era di Papa Benedetto. Di Papa Benedetto si seguiva ogni parola, lui ha veramente insegnato la teologia, la catechesi, e guai a perdere questo tesoro. Papa Francesco ha questo stile per cui l'italiano medio si alza e dice: ah, il Papa ha detto questa cosa sulla famiglia, vi chiedo scusa, ha detto questa cosa sui bambini, questa cosa sui vecchi, questa... cioè fa vedere la grandezza della parola di Dio nella vita concreta. Ho messo qui un esempio, no? Un'altra espressione argentina, poi Don Lorenzo potrebbe dire meglio. Sapete che quando era a Rio de Janeiro, alla spiaggia di Copacabana, molti di voi c'erano o c'erano i vostri ragazzi, ha detto ai ragazzi: non balconear la vita. Cioè, quando c'è una processione, cosa succede? Che la maggior parte delle persone stanno sui balconi, con internet si fa questo, e da sopra i balconi dicono: guarda il cappellino di quella, guarda quello che è separato che sta lì, guarda quel ragazzo che sta lì a inciuciare con quella, cioè commentano le cose che gli altri fanno, ma loro non entrano nella processione, cioè non stanno al balcone a vedere la vita passa e loro la commentano, sono i commentatori della vita, no? Questa è un'immagine, se volete, che aiuta la persona a capire ciò che il Vangelo ci dice. Numero 159, pagina dopo. Altra caratteristica è il linguaggio positivo. L'omelia non deve dire tanto quello che non si deve fare, ma piuttosto propone quello che possiamo fare meglio in ogni caso. In ogni caso, se indica qualcosa di negativo, cerca sempre di mostrare anche un valore positivo che attragga, per non fermarsi alla lagnanza. Cioè, l'atteggiamento, qui ripeto, parliamo della catechesi, no? Pensate a un catechista delle cresime, pensate, cioè il problema è non dire: ma i ragazzi non capiscono niente, i ragazzi sono... ma dire: che cosa ti attraggo per farti vedere, tu hai delle cose belle, certo, c'è un sacco di problemi e io te li denuncio i problemi, però mentre ti critico io ti faccio i complimenti e ti dico: ma guarda che c'è una possibilità, guarda che c'è da fare questa strada che è possibile. Decimo punto, e poi arriviamo all'undicesimo, che è l'ultimo, anche se richiede un po' un'attenzione perché è molto importante. E il Papa parla anche della maturazione della fede, cioè la fede che viene annunziata quando c'è questo uscire, questo incontrare, questo atteggiamento di benevolenza, questo non mettere sempre freni, questa cordialità, questa maternità, questo andare all'essenziale, eccetera, però poi ha chiaramente bisogno di una formazione costante. Che prende del tempo, no? Nel documento questo tema non è affrontato, cioè si dicono solo alcuni flash, perché il documento, abbiamo detto, non è sistematico. In particolare il Papa sottolinea che la formazione sistematica, la formazione ordinata, la formazione dell'iniziazione cristiana, del catecumenato, dei gruppi del Vangelo, della Lectio Divina, eccetera, ha bisogno di tornare sempre al Kerygma, tornare sempre al motivo per cui si crede, tornare sempre alla grande gioia che è quella che è il cuore di tutto. Numero 165. Non si deve pensare che nella catechesi il kerygma venga abbandonato a favore di una formazione che si presupporrebbe essere più solida. Non c'è nulla di più solido, di più profondo, di più sicuro, di più consistente, di più saggio di tale annunzio. Cioè, in ogni cosa che si tratta, la creazione, la sessualità, il matrimonio, la politica, la confessione, bisogna in qualche modo tornare a mostrare come c'è il cuore del Vangelo, la sua novità, la sua bellezza, la sua freschezza, che riemerge in ogni suo punto. Vi facevo l'esempio, per esempio, la scorsa volta delle cresime, no? Cioè, noi a volte diciamo: beh, i ragazzi oramai il Vangelo l'hanno già conosciuto alla catechesi delle comunioni, adesso hanno 13 anni, 15 anni, è chiaro, non dobbiamo più spiegargli perché vale la pena credere, dobbiamo spiegargli solo come vivere la vocazione. Manco per niente, cioè, loro a 16 anni non sanno più se vale o no la pena credere, cioè, bisogna ritornare al cuore di quello che è la novità cristiana, su cui poi dopo bisogna però continuamente andare avanti. Ed è interessante che qui, dice numero, sempre lo stesso numero, la centralità del kerygma richiede alcune caratteristiche dell'annunzio che oggi sono necessarie in ogni luogo, che esprima l'amore salvifico di Dio previo, precedente all'obbligazione morale e religiosa, che non imponga la verità, che faccia appello alla libertà, che possieda qualche nota di gioia, stimolo, vitalità e un'armoniosa completezza. Questa parola, che non è sviluppata in questo documento, è molto importante, è un'armonia, ci rimanda, io mi sono permesso di rimandare al Lumen Fidei, che è la prima enciclica di Papa Francesco scritta a quattro mani con Papa Benedetto. Lì voi trovate 10 numeri dove si esprime l'armonia della catechesi, e Papa Francesco dice, numero 46, ci sono 4 elementi che ho toccato che riassumono il tesoro di memoria che la Chiesa trasmette: la confessione di fede, la celebrazione dei sacramenti, il cammino del decalogo, la preghiera. Queste 4 sintesi sono da sempre nel catecumenato e poi nella catechesi le 4 strutture di base della formazione catechetica, no? E il Papa sottolinea l'importanza di una catechesi mistagogica, lo dicevamo anche con le domande, vi ricordate la scorsa volta, una catechesi che faccia entrare nella liturgia e non si fermi solo alla riunione, alla formazione, alla Bibbia, ma faccia entrare nell'amore alla liturgia, nell'amore al canto, al silenzio, all'anno liturgico, alle sue tappe, eccetera, no? Mistagogia vuol dire far entrare proprio nella liturgia. Vi facevo questo esempio, uno dei grandi problemi, per esempio, dei cammini di Cresima: noi abbiamo spesso in tutta Italia, in tutta Roma, ragazzi che si preparano alla Cresima e non vanno mai a messa la domenica, cioè hanno un'iniziazione riflessiva sul cristianesimo, sulla Bibbia, ma non hanno l'esperienza del canto, l'esperienza della condivisione con i fratelli nella messa. Quella mancanza dell'aspetto mistagogico indebolisce la riunione settimanale. Ultimo punto, perdonatemi che ci vuole ancora qualche minuto, è l'altra grande parte che invece il Papa sviluppa, cioè il Papa sviluppa molto l'annunzio e sviluppa molto la dimensione sociale. Vi ricordate, abbiamo già detto la prima volta, in realtà ne ho parlato, questo è, se volete, nella linea di Benedetto ed è detto in maniera molto forte: il Vangelo non si annunzia solo quando io dico Cristo è morto e risorto, ma il Vangelo si annuncia quando parliamo dei poveri, dell'handicap, dell'aborto, della famiglia, degli immigrati. Anzi, il Vangelo è Vangelo perché ha delle dimensioni sociali. Cioè la dimensione sociale non viene dopo il Vangelo. Prima diventi cristiano e poi dopo c'è la dimensione sociale. Ma la dimensione sociale è così costitutiva della fede, è un nuovo modo di vedere l'altro, il matrimonio, la povertà, la carità, i soldi e così via, che sta da subito dentro il cammino di fede, no? In particolare il Papa dice, fra le tante cose che potrei dire, vorrei sottolineare due aspetti di questa dimensione sociale. Io vi faccio un ulteriore sconto, ne prendo uno solo dei due. A pagina 185 avete i due: l'inclusione sociale dei poveri, cioè una comunità è cristiana se include i poveri al suo interno, se mostra che i poveri sono al centro dell'attenzione della comunità. Se il secondo aspetto è la pace e il dialogo sociale, cioè in che maniera la Chiesa affronta le questioni del conflitto fra nazioni, fra partiti, fra gruppi sociali e così via. Io mi fermo al primo perché sono temi talmente grandi che dovete leggere, no? Numero 186. Dalla nostra fede in Cristo, fattosi povero e sempre vicino ai poveri e agli esclusi, deriva la preoccupazione per lo sviluppo integrale dei più abbandonati. Cioè la Chiesa è tale perché ha come cuore della sua preoccupazione lo sviluppo integrale delle persone più abbandonate. Dicevamo la scorsa volta che in Papa Francesco è molto presente la dimensione morale, cioè non c'è cristianesimo, mentre il moralismo va mandato via, è evidente che in Papa Francesco la questione morale è molto presente, la giustizia, la carità, la condivisione del denaro, l'onestà sul lavoro, il rapporto con chi è debole, è un tema molto presente. Numero 190, qui pian piano si allarga il discorso, no? Deplorevolmente, persino i diritti umani possono essere utilizzati come giustificazione di una difesa esacerbata dei diritti individuali o dei diritti dei popoli più ricchi. Qui chi di voi studia diritto, chi di voi è laureato, è magistrato, è avvocato, qui c'è una questione enorme che il diritto sa benissimo che esiste e a volte la mette. Cioè, noi abbiamo una società che ha cambiato la concezione dei diritti del 48, di Ginevra, eccetera, in una esasperazione del diritto personale. Cioè, voi sapete che è chiaro che se c'è un diritto, per esempio, alla salute, un diritto al cibo, un diritto alla cultura, che cosa vuol dire? Che ognuno deve mettere mano alla saccoccia, cioè ci sono dei doveri. Cioè, se io devo garantire per ogni persona un minimo di stipendio, è chiaro che il diritto alla proprietà privata, che è un vero diritto, cioè se io ho guadagnato e ho un castello di 8 piani, quello di per sé è un diritto, cioè, come dire, l'ho guadagnato, l'ho sudato, ma quel castello, se c'è il diritto del povero che non ha il pane, il mio diritto cede dinanzi al diritto del povero che è più importante del mio diritto. Cioè, il diritto non è un assoluto, ma il diritto è vero a partire dal diritto del più debole. Pensate, per usare un altro esempio, pensate all'assurdità della gente che dice, non so, una coppia gay maschio ha il diritto di avere un figlio. Questo è un non senso giuridico, non c'è mai stato nella storia del diritto il diritto di avere dei figli. Io e Don Angelo e Don Lorenzo non abbiamo diritto ad avere un bambino. È il bambino che ha diritto ad avere un papà e una mamma. Cioè, il diritto è del debole, non del della. Non è Elton John che ha diritto ad avere un figlio. È il figlio che avrebbe diritto ad avere un papà e una mamma, perché è il debole che lo Stato deve tutelare. E se io parto dal debole, la donna non può essere usata per fare dei figli, la donna ha il diritto, non può essere usata come un'incubatrice per sfornare un bambino. Chi ha tanti soldi non può gestirseli in proprio senza creare posti di lavoro, senza investire, tenendosi gli appartamenti vuoti. Cioè, il diritto viene visto in una concezione che è quella di una corresponsabilità comune. 193. L'imperativo di ascoltare il grido dei poveri si fa carne in noi quando ci commuoviamo nel più intimo di fronte all'altrui dolore. Questo è, se volete, è semplicissimo. Qui il Papa dice, cioè, questa presenza dei poveri non vuol dire parlare sempre della giustizia, ma vuol dire anche che ognuno avrà un povero che ama, avrà un lavavetri, avrà un gruppo, un campo nomadi, cioè c'è la carità personale dove sono io e te, non c'è solo il gruppo della carità, ma la carità diventa un elemento che mi caratterizza, no? Numero 194. È un messaggio così chiaro, così diretto, così semplice ed eloquente, che nessuna ermeneutica ecclesiale ha il diritto di relativizzarlo. È facile dirlo, poi la cosa difficile è farlo, ma il Papa dice, attenzione, questo messaggio della carità è così chiaro, no? Vi faccio un esempio. Io, per esempio, ho imparato, è stato decisivo nella mia vita, io ogni tanto l'ho proposto ad alcune persone, ad Assisi per esempio i padri lo fanno, quando uno comincia un cammino di fede con le cresime, a un certo punto i padri di Assisi dicono, adesso siamo in quaresima, prendi un gioiello prezioso che ci hai messo tanto tempo a comprarti, un diamante se sei una donna, un vestito bello se sei maschio, un paio di sci, una racchetta da tennis, ti sei comprato, lo prendi, lo vendi e lo regali senza che nessuno lo sappia. Cioè, questo toccare una cosa, un oggetto che mi è caro, smettere di comprarne uno in più invece di donare un oggetto e dire io aiuto, cioè c'è un missionario, c'è un'adozione di santi, questa cosa è fondamentale nel cammino quanto dire leggiamo il Vangelo di Luca, quanto dire andiamo a messa la domenica perché è la domenica delle palme. Cioè, toccare la carne del denaro, la carità semplice, economica, di tempo, di qualità, bisogna vivere la carità. Voi lo fate chiaramente, noi ai ragazzi vostri, voi proponete, pensate quanto è importante, è un incoraggiamento, cioè un ragazzo di cresima, un ragazzo del liceo, cresce mettendo mano al portafoglio, un adulto, cioè una persona che non tocca mai il denaro, il tempo, non fa mai niente per gli altri, e poi dici perché non cammina nella fede, è così chiaro perché non cammina, sta sempre a pensare, a parlare, ma non fa mai niente di concreto, no? Per la Chiesa, dice prima, non preoccupiamoci solo di non cadere in errori dottrinali, ma anche di essere fedeli a questo cammino luminoso di vita e di sapienza. Perché ai difensori dell'ortodossia si rivolge a volte il rimprovero, eccetera, rispetto a situazioni di ingiustizia? Cioè, noi siamo critici verso una persona che fa un errore dogmatico, non abbiamo per esempio la stessa verve critica per una persona che non fa mai un gesto di carità, sono 3 anni che non dà del denaro per i poveri, se lo spende tutto per se stesso, cioè questa cosa, dice il Papa, è importante, è decisiva, no? E poi spiega, qui è molto importante, per la Chiesa 128 l'opzione per i poveri è una categoria teologica. Il nostro impegno 129 non consiste esclusivamente in azioni o in programmi di promozione e assistenza. Quello che lo Spirito Santo mette in atto non è un eccesso di attivismo, ma prima di tutto un'attenzione rivolta all'altro. Questo implica apprezzare il povero nella sua bontà propria. Io penso, per esempio, discorso difficile ma anche bello, pensate al disabile, all'handicap. Voi sapete che quando in un gruppo di catechesi, in un gruppo scout, c'è una persona con disabilità, una serie di problemi vengono stravolti, cambiati, relativizzati, e quella persona può diventare un dono per gli altri. Cioè, non è solo che noi aiutiamo lui, ma mettere al centro il disabile, dice il Papa, aiuta tutti a vedere la vita con uno sguardo diverso. Cioè, la carità non è solo che io faccio qualcosa per te, ma che io riconosco che tu cambi la mia vita. Per esempio, io sono sempre rimasto colpito da Jean Vanier, tutti voi lo conoscete, questo uomo canadese che era prima marinaio, poi filosofo, poi ha cominciato a vivere con i portatori di handicap. Lui diceva: quando io incontro il mio amico Jean-Philippe Down, primo mi accorgo che Jean-Philippe è molto più felice di me. Cioè, la gente che dice: ma quel poveraccio, perché l'hanno fatto nascere? Jean-Philippe ride, tutti gli altri invece sono sempre seri, sempre tristi, sempre problematici. Ah, ma questi non mi amano, non mi voglio bene, sono sempre mille. Prima cosa. Seconda cosa, Jean-Philippe ha il coraggio di farmi l'unica domanda seria, che è: mi vuoi bene? Invece, dice, i ricchi, i potenti, gli intelligenti, hanno 1000 domande con cui si parano dinanzi alla domanda: ma noi ci vogliamo bene? Allora parlano di libri, parlano di soldi, parlano della Roma, parlano della Lazio, cioè si difendono. Lui dice: il dono di Jean-Philippe, che Jean-Philippe dice: ma l'amore che avete è reale? Durerà nel tempo? O fra una settimana, fra un anno non ci vedremo più perché oramai è finito l'interesse reciproco e l'amicizia non è una cosa che resiste al tempo? Jean-Philippe gli interessa solo se noi saremo amici finché moriremo. Non gli importa se io conosco i libri, se io so scrivere le poesie, se io so giocare a tennis, se io so cantare. Gli interessa se io gli voglio bene. E questo è un dono per la comunità, la presenza di una persona che vede la vita da un altro punto di vista. In questo senso, sempre il numero 199, questo differenzia l'autentica opzione per i poveri da qualsiasi ideologia. Questo secondo me è molto importante ed è una cosa che Papa Francesco ripete sempre, cioè Papa Francesco sa che i poveri possono essere usati come un'ideologia politica. Lui dice: quello che interessa alla Chiesa è innanzitutto la relazione uomo a uomo, persona a persona, perché è alla dignità della persona. Il povero a volte non potrà guarire, non potremo risolvergli tutti i problemi, se è malato probabilmente morirà, ma che ci sia Madre Teresa a morire insieme con lui è diverso, cambia la sua vita. Cioè, il povero è la persona, non è il problema sociale del povero, ma è la persona che chiede di essere inclusa nelle nostre relazioni. E 2 ultimi sottopunti che sono interessantissimi a capire la provocazione che il Papa fa e anche come lui esce dall'essere imbrigliato dentro un discorso, se volete, politico, facilmente politico. Punto 200, interessantissimo. Desidero affermare con dolore che la peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale. L'immensa maggioranza dei poveri possiede una speciale apertura alla fede, hanno bisogno di Dio e non possiamo tralasciare di offrire loro la sua amicizia, la sua benedizione, la sua parola, la celebrazione dei sacramenti, la proposta di un cammino. Cioè, il povero non ha bisogno solo di soldi. Una carità sparrocchiale, una casa diocesana, nazionale, non dovrebbe preoccuparsi solo di dire: la cittadinanza, dovrebbe preoccuparsi di dire: se una donna peruviana perde la fede a Roma e si mette con un altro uomo, la sua immigrazione è stata la rovina dei suoi figli. Cioè, lei deve avere valori morali, avere una fede forte, avere la preghiera, avere la messa, perché una persona ha bisogno della fede. Se io non do la fede, non la sostengo, io non riesco ad integrare, ad amare veramente quella persona. Vi dicevo, lo rifaccio come battuta, chi di voi è nella scuola, guardate che dire che il crocifisso impedisce l'integrazione è una follia. Quello che impedisce l'integrazione dei poveri è la mancanza di fede delle nostre scuole. Cioè, se loro vedessero della gente che prega, cristiana seria, non avrebbero nessun problema. Quello che li scandalizza è la gente che è attenta al denaro, solo al sesso, a cose inutili, cioè avere della tecnologia. Non vede della gente che ha dei valori, che ha una prospettiva di vita, che ha un... Il Papa dice: attenzione, i poveri hanno un'attenzione privilegiata al bene, il male, Dio, la preghiera, il digiuno e così via. 213, per dirvi come è provocatorio il Papa: fra questi deboli di cui la Chiesa vuole prendersi cura con predilezione ci sono anche i bambini nascituri, che sono i più indifesi e innocenti di tutti, ai quali oggi si vuole negare la dignità umana al fine di poterne fare quello che si vuole. Pensate che il Papa dice che il bambino nel grembo della madre è il più povero di tutti. Da un certo punto di vista mi è venuto in mente da pensare, con questo esempio concludo, io tante volte ho visto delle guide, per esempio, delle guide turistiche, passano all'ospedale di Santo Spirito, lì c'è l'antica ruota dove una donna che faceva nascere un bambino, la faceva nascere di nascosto, poi lo prendeva, lo metteva lì dentro, girava la ruota, veniva data alle suore e loro lo prendeva. Guardate che quella cosa era molto più civile di una persona che... cioè, tu fallo nascere, non lo puoi tenere, ma ci penseremo noi, c'è un sacco di gente che vuole un bambino. Cioè, quella cosa è più caritatevole, più intelligente, più degna di una persona che dice: ma sì, devo fare la vacanza e abortisco, che mi importa, adesso la pancia al mare non faccio bella figura perché nella pancetta. Cioè, noi dobbiamo puntare sul valore, sull'aiutare le persone a sentirsi sostenute, per esempio nella scelta di generare bambini. Pensate alle ragazze, ai ragazzi, alle persone giovani, 25 anni, non c'è un lavoro, ci pensiamo noi, cioè la comunità interviene. Cioè, non farti dei problemi, impara la grandezza del diventare padre, come impara la grandezza di mettere mano ai soldi, di aiutare la gente, di fare la carità e così via. Ora, la pace non ne parliamo, ma siamo arrivati alla fine, appunto, più di questo ho già parlato, direi proprio fin troppo, e parlate adesso qualche minuto fra di voi, vi scambiate qualche idea su cosa abbiamo detto e poi facciamo qualche domanda su questo testo. Allora, è evidente che questo documento per il Papa è molto importante. Lui dice chiaramente che è un documento programmatico. Cioè, sebbene la sua forma sia una forma di esortazione post-sinodale, di per sé l'esortazione post-sinodale è un'esortazione dove il Papa riprende quello che i Vescovi hanno detto nel Sinodo, ma evidentemente lui ha voluto cogliere l'occasione, proprio perché si parla dell'annuncio del Vangelo, un tema che lui sente, di dire: questo è il progetto del mio pontificato, no? Quindi è un documento chiaramente molto importante. Il Papa, so per esempio che ha fatto la settimana scorsa ha convocato una riunione degli uffici della Santa Sede, delle varie congregazioni, cioè per dire cosa sta succedendo, state lavorando, questo documento viene visto. Cioè, Papa Francesco ha una sua autorità, una sua autorevolezza, lui lo spiega anche, per cui ci tiene che poi le cose non restino lettera morta, ma lavora veramente, perché per esempio tutto quanto la sua curia lo prende, no? E per quel che riguarda la battuta sulle critiche, io direi che vi dico il mio atteggiamento. Cioè, a me, siccome io frequento preti di tutti i tipi, a me quello che mi fa veramente ridere è che a seconda dei papi ci sono alcuni, i papisti diventano antipapisti e gli antipapisti diventano papisti. A me viene da ridere, cioè quelli che con Benedetto dicevano: no, ma il Papa, adesso dico: ah, il Papa è importantissimo. Quelli al contrario, che dicevano: il Papa è importantissimo, adesso sembra, cioè il Papa è importante sempre. Io ho cominciato la scorsa volta e lo ripeto, noi non dobbiamo perdere l'enorme dono di Papa Benedetto e dobbiamo accogliere l'enorme dono di Papa Francesco, che sono radicalmente diversi, cioè sottolineano due aspetti complementari della fede e non bisogna tirarsi indietro. Io come battuta dico nell'ambiente della catechesi, se la catechesi avesse capito il messaggio a livello di contenuti di Papa Benedetto e accogliesse lo stile, la carità, l'apertura di Papa Francesco, avremmo risolto tutti i problemi della catechesi. Cioè mettere insieme queste due cose vuol dire che, come dire, abbiamo fatto invece tragicamente il gioco della Chiesa di tanti, è sempre quello di dire adesso è il concilio quindi prima non lo era, oppure prima lo era adesso non lo è più. Cioè c'è sempre qualcuno che dice io ce l'ho con gli altri, no? Io ce l'ho con una parte della Chiesa, io non amo una cosa. In realtà secondo me lo stile vero è esaltare il bene che Dio ci dà in ognuna delle figure che ci ha donato. Se volete come battuta per riflettere, se ci pensate, chissà cosa succederà in futuro, ma se ci pensate, gli stili dei papi, cito solo gli ultimi, diciamo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, guardate che i papi, è interessantissimo come mistero dei cardinali, del conclave, c'è stato Pio XII, che veniva ritenuto una persona, come dire, che non... Poi Giovanni XXIII, cioè una persona, subito dopo Paolo VI, che il popolo non amava, perché Paolo VI, che è stato un papa grandissimo, era una persona di pensiero, sapeva il francese, Paolo VI, Giovanni Paolo II, Giovanni Paolo I, II, che erano persone abituate al contatto, cioè. Poi Benedetto, Francesco, cioè c'è una continua alternanza. Secondo me noi non dobbiamo amarli e esaltare il bene che Dio ci dà in ognuno di loro, e oggi quindi c'è da lavorare sull'Evangelii Gaudium e dire ragazzi belli, dobbiamo per esempio a livello catechetico, e mi collego alla seconda domanda, noi dobbiamo avere uno stile di benevolenza verso il popolo italiano, verso la gente semplice. Noi abbiamo bisogno di uno sguardo di grande apertura, no? Se io dicessi come proseguire, io credo che il Papa dica che ci sia uno stile, cioè ognuno in quello che fa cerchi di vedere in che senso questo stile di muoversi per primi, di benevolenza, di misericordia, di perdono, di interesse di ciò che avviene nel mondo, di valorizzazione, lo riguarda, c'entra con lui, no? A me, ripeto, per esempio ho scritto di recente un piccolo articoletto sulla catechesi per internet. Secondo me questo stile di dire che bisogna partire dal positivo delle persone, secondo me alla catechesi ha molto da dire. Cioè noi abbiamo, secondo me, delle cose troppo complicate per i bambini, per i ragazzi. Cioè se voi prendete dei libri, dei sussidi, cioè ci sono delle case editrici che parlano sempre contro i catechismi e ogni anno sfornano un catechismo, cioè lo chiamano sussidio ma in realtà è un catechismo. Voi lo prendete, ci sono una serie complicatissima di passaggi, di cose, di fai vedere questa vignetta, fai fare questo disegno, cioè, ma non sarà che la fede ha bisogno di cose più semplici? Per esempio con padre Maurizio lo trovate in quei video, una cosa su cui noi riflettiamo, nella catechesi a volte si procede come a scaletta, dove la cosa più bella, cioè che cos'è il cristianesimo, perché vale la pena, se te la dico dopo un anno di incontri, ti parlo prima le parabole, i miracoli, la Maddalena, la croce, ta 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 ta, poi arrivo a dirti sì ma il cristianesimo ha una cosa bella, cioè oggi c'è bisogno di andare subito al cuore dei problemi, cioè non di rimandare dopo un'infinità di passaggi le cose, poi dopo ci si ritorna sulle cose, no? Io lavorerei a uno stile di dire dentro le nostre cose come le mettiamo, no? E per esempio in ogni ambito riprendere le parti corrispettive, provare a rileggerle. Lei sappia che anche il Cardinal Vicario ha chiesto di fare questo in tutte le parrocchie, in tutte le prefetture, quindi in teoria io direi che, insomma, io sento un po' il sentore, in molte parrocchie si sta parlando di queste cose, no? Dal parlare al realizzare, come sa, c'è di mezzo il lago, c'è di mezzo il mare, ma direi che questa attenzione è una cosa sicuramente incoraggiante, insomma.